che
possiamo iniziare questo bellissimo convegno. Io sono l'avvocato Vincenzo Ghellamo, referente dell'area ricerca dell'Università di Incampus. Sono veramente lieto di poter accogliere per l'Università questo importante convegno. Introduco la professoressa Elisabetta Mantuano, professoressa patologa venuta alla LINC dall'Università della California di San Diego, che vi porterà i saluti del magnifico rettore Carlo Alberto Giusti, lei è la delegata alla ricerca. Questo convegno vuole essere un punto di partenza per unire ricerca, innovazione tecnologica e poterci conoscere sempre meglio. Grazie a tutti e buona giornata.
Buongiorno a tutti, gentili ospiti, colleghi, stimati partecipanti. Con grande onore e piacere chiedo il benvenuto a nome della LINC Campus Diversity del Magistro Rettore a tutti voi. Per la nostra università è orgogliosa di ospitare un meeting di così significativo rilievo in diversi ambiti, nell'ambito della, avendo leader specialisti nell'ambito della ricerca innovativa, dell'intelligenza artificiale, della scienza, delle scienze geopolitiche e della difesa. Per quanto riguarda questo è solo, diciamo, il nostro Ateneo ha numerosi obiettivi, non solo quello di portare diversi esperti nell'ambito della ricerca, ma anche quello di impegnarci ad esplorare l'innovazione nel settore della difesa come chiave per la sicurezza globale e internazionale. Ed è proprio per quanto riguarda la globalizzazione che io, da quando ho preso servizio a febbraio presso la LINC Diversity come delegata alla ricerca del rettore, lavorando da circa 20 anni presso l'Università della California di San Diego come patologa e direttrice della ricerca preclinica, mi sto occupando attivamente di finalizzare numerose relazioni internazionali e intercontinentali con diverse università un po' in tutti gli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo. In particolare adesso sto finalizzando una internazionalizzazione con l'Università della California, da cui provengo, e non soltanto con la facoltà di medicina dell'Università della California, ci tengo a precisarlo, ma bensì con tutte le facoltà che fanno parte dell'Università della California, quindi questo include anche ingegneria, economia, dove ci sono numerosi premi Nobel tra l'altro in vari ambiti, non solo medico ma anche economico appunto e nell'ambito dell'ingegneria. E poi altre università che sono interessate a finalizzare e a concretizzare la collaborazione con noi e in questo momento sono l'Università di Notre Dame, la Southwest University di Dallas, la NYU, insomma numerose. Quindi questo è per dire che io ritengo, anche nella breve ma 20 anni di esperienza negli Stati Uniti, sia estremamente importante che ci sia una interdisciplinarità nei vari contesti, nelle varie discipline, non solo mediche. Infatti ora la LINC, con la costruzione con l'iniziativa della facoltà di ingegneria, ci teniamo tanto ad un sinergismo tra l'università, la facoltà di medicina e quella di ingegneria, proprio perché riteniamo che sia estremamente importante unire diverse discipline per affrontare problemi globali che possono essere sia nell'ambito medico che nell'ambito vostro, come nella difesa o nell'ambito più civile. Infatti nella mia esperienza che ho avuto negli Stati Uniti, una delle mie challenge maggiori che ho incontrato è stato proprio durante la pandemia, come immagino tutti voi. In quel contesto, io lavorando nel Dipartimento di Patologia dell'Università della California, ci è arrivata la chiamata diretta del governo della California al Dipartimento di Patologia dell'Università della California di San Diego, in cui ci hanno chiesto di elaborare, di pianificare e costruire nel tempo più breve possibile dei test molecolari PCR per diagnosticare il SARS-CoV-2, il Covid. È stato un grande challenge per noi e quello è stato, diciamo, è stato ancora un'ulteriore conferma del fatto che sia estremamente importante collaborare con numerosi colleghi in altre discipline, non solo nell'ambito medico ma anche nell'ambito per esempio della bioingegneria. Dicendo tutto questo, ora vorrei anche sottolineare il fatto che i miei colleghi della mia università parleranno del progetto di ricerca di difesa che abbiamo acquisito qui alla LING e che infatti riteniamo siano molto importanti proprio per, nella formazione di una comprensione più profonda dell'avanzamento delle tecnologie che possono migliorare la vita sia umana di tutti noi che civile. Con questo vorrei concludere ringraziandovi per essere venuti qui, spero di avere occasione di parlare con voi di più anche nell'ambito medico, che è quello che conosco un po' meglio. Vi do ancora il benvenuto e passo la parola al direttore.
Grazie. Presidente del Centro Studi Machiavelli, grazie a tutti ancora. Bene, grazie molte, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie per essere venuti anche così numerosi a questo evento. Molte grazie all'Università degli Studi LINK che ci ospita quest'oggi in questa splendida sala. Devo un ringraziamento particolare e specifico a Vincenzo Iellamo, senza il quale non saremmo riusciti a fare questo evento. Vorrei anche ringraziare però Giuseppe Morabito che nella sua doppia veste, Centro Studi Machiavelli Università LINK, ha offerto questa connessione decisiva per riuscire a metterci a sistema e realizzare questa iniziativa. Questa iniziativa conferma l'impegno del nostro Centro Studi Machiavelli per la promozione della cultura della difesa in Italia. Mi piace ricordare che abbiamo tenuto il nostro primo convegno Machiavelli Difesa nel luglio del 2022 e il secondo dicembre scorso. Adesso quest'altra iniziativa a cui si aggiungono numerose pubblicazioni che continuiamo a fare sul tema della difesa e della sicurezza. L'importanza della cultura della difesa è ben chiara, è stata enfatizzata anche dall'attuale governo. Possiamo pensare all'istituzione di un apposito comitato da parte del Ministro della Difesa. Si tratta sicuramente dell'integrazione tra la difesa, l'economia e la ricerca, ma soprattutto nell'impostazione che desideriamo dare noi del Machiavelli c'è anche un ulteriore elemento che riteniamo non importante ma forse addirittura vitale, che è quello di fare in modo che ci sia un legame il più stretto possibile tra la nazione e le forze armate. È necessario prima di tutto che ci sia una consapevolezza da parte degli elettori di quello che le forze armate, tutto il sistema militare fa a vantaggio dell'Italia, quindi che sia ben chiaro qual è l'importanza che le forze armate e il sistema militare inteso in senso lato, includendo quindi anche per esempio l'industria della difesa, hanno sul piano economico sicuramente, sul piano occupazionale e così via, ma anche sul piano della difesa dei nostri interessi nazionali, della tutela della nostra sicurezza in un mondo che è purtroppo sempre più instabile, sempre più pericoloso. Questa consapevolezza è necessario che sia il più possibile diffusa, che non vengano più percepiti l'impegno che lo Stato ci mette per la difesa come uno spreco di risorse o qualcosa di indesiderabile dal punto di vista ideologico. Penso che questo dovrebbe, la difesa dovrebbe andare oltre tutti gli steccati partitici, gli steccati di posizioni politiche, oltre la destra, centro e sinistra, diventare una cosa che, come già succede in altre nazioni, possa accomunare tutti i cittadini italiani consapevoli di un qualcosa che tutela tutti e tutela chiunque. Quest'oggi presentiamo anche, in occasione di questo evento, un nuovo dossier del nostro centro studi, disponibile anche in formato cartaceo all'ingresso. Questo report tratta nello specifico dei programmi pluriennali dell'esercito, quindi parliamo del rinnovamento della componente corazzata con l'acquisizione dei Leopard, parliamo dell'aggiornamento dei carri Ariete, parliamo in questo report dell'ammodernamento dei mezzi corazzati di fanteria, vi invito quindi a leggerlo se siete interessati, a breve sarà anche disponibile gratuitamente sul nostro sito, potrà essere scaricato. Gli argomenti di oggi, come sapete, avete visto dal programma, sono molti, numerosi, abbiamo un programma piuttosto denso, parleremo di nuovi scenari bellici e geopolitici, parleremo del rinnovamento dei mezzi già accennato, dei droni che stanno assumendo un ruolo così sempre più importante all'interno dei scenari bellici che purtroppo stiamo vivendo in prossimità del nostro paese, della difesa aerea, e ovviamente, visto che ci troviamo in una università, non potevamo mancare di trattare anche l'argomento della ricerca e dell'innovazione tecnologica legata alla difesa. Vorrei fare un ulteriore ringraziamento a chi continua a destinare attenzione e partecipazione a queste nostre iniziative nel campo delle aziende Rheinmetall, Leonardo, MBDA, che sono anche oggi rappresentate, come lo sono stati passati in altri nostri eventi, e ovviamente all'esercito. Abbiamo avuto a dicembre, nell'altro convegno che citavo, la gradita partecipazione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, allora generale Serino. Anche questa volta l'Esercito ha voluto onorarci e farci il piacere di una presenza di altissimo livello come il sottocapo Salvatore Caporeale. Qui adesso cedo la parola per il suo keynote speech.
Saluto del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Masiello, che non è qui perché, come avrebbe voluto, perché è impegnato in attività internazionali, in quella di Garmisch, cioè la conferenza degli eserciti europei. E voglio ringraziare veramente la Link University e il Centro Studi Machiavelli per questa opportunità, perché è veramente un'opportunità unica che riunisce il meglio di chi si occupa di difesa nel nostro paese. E le tematiche del panel, dei vari panel, sono state appena citate, tutte molto interessanti. Vorrei iniziare con una frase proprio di Machiavelli, che 500 anni fa, leggo e leggerò per stare nei tempi, scriveva: è comune difetto degli uomini non fare conto nella bonaccia della tempesta. E la tempesta, eccola qua. Se possiamo andare con la prima slide. I conflitti attualmente in corso ci forniscono una prova evidente di quanto l'odierno quadro di sicurezza internazionale sia instabile e permeato ovviamente da nuovi mezzi e strumenti tecnologicamente avanzati. Ciò impone, ancor di più che in passato, preparare i nostri soldati, equipaggiarli, impiegarli e salvaguardarli al meglio delle nostre potenzialità. È quindi necessario disporre di un esercito attrezzato per un ampio ventaglio di scenari, dalla guerra convenzionale alle nuove frontiere di confronto, quali lo spazio, il cyber, l'ambiente informativo. Un esercito che sia in grado di operare in sinergia con le altre forze armate e in armonia con tutte le articolazioni dello Stato. La capacità dell'esercito di operare in tutti i domini, quelli classici, ma anche quelli classici, quelli terrestri, non solamente sul suolo, ma anche nel sottosuolo, come abbiamo visto anche recentemente. Operare in tutti i domini richiede un processo di rinnovamento basato non solo su un vasto programma di ammodernamento e approvvigionamento di nuove piattaforme, equipaggiamenti, sistemi d'arma avanzati e tecnologie, ma anche di innovazioni nelle strutture organizzative, nella dottrina di impiego e nell'addestramento ovviamente delle nostre unità. Ecco perché ci siamo posti l'obiettivo di trovare un punto di fusione tra tecnologia, addestramento e valori, quali assi principali di sviluppo della forza armata. Seppur semplice, questa ricetta è di difficile applicazione, perché il risultato della ricetta è il prodotto di questi tre fattori e non la loro semplice somma. L'esercito, se non è tecnologico, non è. Se non è addestrato, non è. Se non è sorretto da valori solidi, l'esercito non è un esercito. Serve dunque una metodologia fortemente innovativa che dia slancio a un approccio globale ai problemi, apertura e impulso al pensiero laterale, capacità di analisi, di ragionamento, intuito, sensibilità, capacità creativa e soprattutto pragmatismo. Sarà anche necessario, elenco, mantenere il vantaggio tecnologico su eventuali avversari, c'è da recuperare anche un gap con le forze armate sorelle, la marina e l'aeronautica, che dal punto di vista tecnologico sono sicuramente più avanti di noi. Bisognerà ridurre i tempi di individuazione delle tecnologie necessarie, nonché nuove norme indispensabili per snellire le procedure ed i tempi di acquisizione, per poter essere maggiormente aderenti alla velocità con cui evolve il mondo intorno a noi. Bisognerà ovviamente continuare a dialogare, come stiamo facendo da sempre, con l'industria della difesa, non solo quella italiana ma anche quella europea, affinché si impegni in investimenti indispensabili per rispondere alle reali esigenze delle forze armate. Ovviamente sarà necessario anche apportare un vero e proprio cambio di mindset. L'esercito punterà in particolare sui giovani, reclutandone sempre di più, perché questi nostri giovani sono avvezzi all'uso delle tecnologie all'avanguardia, sono capaci di leggere e gestire i cambiamenti e assicurare il necessario travaso e scambio di conoscenze anche con la società civile. Venendo più in particolare ai contenuti della conferenza odierna, mi soffermerò brevemente su tre temi che sono stati appena accennati e che sono fondamentali per lo strumento militare terrestre, per la sua evoluzione e la sua preparazione: il rinnovo del parco mezzi corazzati, il ruolo dei droni nella manovra terrestre, la difesa integrata con particolare focus sulla difesa controaerea a corto raggio. Per quanto attiene al rinnovo del parco mezzi corazzati, il conflitto in Ucraina ha riproposto l'esigenza di disporre di forze pesanti moderne, equipaggiate e addestrate per condurre azioni risolutive attraverso un impiego combinato di quella che è la formula classica di tutti i mezzi da combattimento corazzati: la potenza di fuoco, la protezione e la mobilità. E io sono carrista, per cui l'argomento mi tocca molto da vicino. Nasco da ragazzino nel 1985 carrista in quel di Bellinzago Novarese, e ho avuto poi la fortuna di comandare l'Accademia Militare, ma anche di fare il comandante della formazione dell'esercito. Nel 2020, subito dopo le chiusure della pandemia, a Lecce organizzammo, per riprendere le attività che erano state interrotte, organizzammo una prima esercitazione, tentammo di provare una swarming operation con i giovani sottotenenti della scuola di applicazione, i giovani sottotenenti di cavalleria, che per la prima volta praticamente salivano sui carri Ariete. E al termine di questa esercitazione li riunì e chiesi le loro impressioni, ma soprattutto chiesi loro, 4 anni fa, come vi immaginate il carro armato del 2040-2045? Sottotenente della scuola di applicazione, interrogato dal generale di corpo d'armata, saggiamente tace. Tutti zitti. Un solo sottotenente, anzi una, disse: comandante, se fosse possibile più comodo, perché evidentemente aveva preso tante di quelle capocciate sul casco, perché quando si sale per la prima volta sul carro armato succede, ed effettivamente non aveva torto, perché vivere sul carro armato non è facile. Allora gli sfidai così un attimo, dissi: vabbè, pensiamo al pilota, possiamo immaginare fra 20 anni, 25 anni una guida autonoma fuori strada? Forse sì. Pensiamo al servente, ci sono già i sistemi automatici di caricamento, quelli insomma sono scontati. Ma ve lo immaginate, chiesi loro, un androide instancabile, perché mi viene sempre in mente Guerre Stellari, no? Perché tutto ciò che l'uomo può immaginare, poi magari lo può anche realizzare. Un androide instancabile che è lì, che continua a caricare munizioni a ritmi che un essere umano potrebbe... No, anzi, sicuramente non sarebbe in grado di leggere. I sottotenenti mi guardavano sempre più perplessi. Quindi, ma come lo immaginate voi il caschetto che oggi vi ha dato tanto fastidio del capocarro barra comandante? Ve lo immaginate, per esempio, con uno schermo dove, tecnologia che già esiste oggi, peraltro per i piloti di caccia e anche per altre attività, con uno schermo, una visiera all'interno della quale il capocarro, il comandante, è in grado di vedere cosa succede sul campo di battaglia. Perché vi assicuro che la cosa peggiore per un comandante carrista è stare chiuso nel carro ai portelli chiusi, perché ha la visuale praticamente pari a zero, se non quella che è data dagli iposcopi. Questi sottotenenti iniziavano a vedere delle perplessità sulla mia lucidità mentale. E poi dissi: ma come trasmetterà gli ordini il comandante del 2040-2045 con il suo caschetto? ancora cercando di utilizzare una radio, o gli basterà pensare e questo pensiero verrà trasmesso dal suo casco agli altri membri dell'equipaggio, ma soprattutto agli altri membri dei carri, agli equipaggi degli altri carri. E lì ebbero la certezza, dice il comandante, che è completamente pazzo. Però l'ultima cosa che chiesi loro è: ma negli altri carri ci saranno degli uomini o degli androidi? Perché basta guardare i film di fantascienza, no? Uno dice: ma non lo so, io non so cosa sarà la tecnologia da qui a 20 anni, mi piacerebbe molto scoprire, insomma, tutte queste cosette. Per dire che, insomma, i carri non sono una cosa facile da immaginare, però la necessità di averli sarà ancora tale. Ciò richiederà il mantenimento, ovviamente, di una manipola di forze corazzate credibile ed efficiente, in grado di fronteggiare nuove sfide del campo di battaglia. Sfide che, ripeto, da 20 anni io non sono in grado di immaginare. In tale ottica, l'attuale stato di salute della componente pesante rappresenta una criticità. Questo credo che non sia un mistero per nessuno dei presenti in sala. La ridotta disponibilità operativa delle piattaforme evidenzia un gap capacitivo che si è creato nel corso degli ultimi decenni, a causa del lungo periodo di ipofinanziamento dello strumento militare terrestre, che ha imposto alla forza armata decisioni non facili nella definizione delle priorità di sviluppo capacitivo. Tali decisioni si sono tradotte in rallentamenti evidenti nelle attività di ammodernamento del segmento pesante, anche in ragione della priorità accordata alle forze medie e leggere, maggiormente impiegate nelle operazioni fuori dal territorio nazionale. Oggi è necessario dare concretezza al rinnovamento dell'intero parco di piattaforme pesanti nel breve e medio termine. A tal riguardo, per recuperare le lacune capacitive accumulate nel corso degli ultimi anni, è stata sviluppata un'azione che prevede l'applicazione di due linee di sforzo. Da un lato, il mantenimento delle capacità operative delle piattaforme e sistemi già in uso, i carri a riete con il loro ammodernamento, i DARDO ed una aliquota di piattaforme M113. Dall'altro, il rinnovamento dello specifico settore attraverso lo sviluppo dei programmi Army Armored Combat System A2CS e Main Battle Tank, ovviamente, ritenuti imprescindibili per raggiungere significativi incrementi capacitivi. Per questi ultimi due programmi occorrerà guardare a possibili sinergie e partnership strategiche e industriali anche nell'ambito di collaborazioni già avviate, con innegabili vantaggi in termini di trasferimento di tecnologia all'avanguardia e ricadute di know-how. Funzionare a consolidare la base industriale e assicurare al contempo l'autonomia e la sovranità tecnologica in un settore strategico per il Paese. Più in particolare, il programma 2CS rappresenta il rinnovamento dell'intera famiglia di piattaforme corazzate, impiegate essenzialmente dalla fanteria nelle versioni Combat e Combat Support e dalle restanti unità dello strumento militare terrestre per le funzioni Combat Service e Command Support. La progettualità ha lo scopo di equipaggiare nel suo volume massimo fino a 5 gruppi tattici di fanteria pesante e ultimare le dotazioni della brigata corazzata, la brigata ariete e di quelle pesanti, sia quelle esistenti sia quelle da riconfigurare, sulle quali costituire ulteriori gruppi tattici corazzati. In tale ottica l'esercito intende acquisire un'iniziale aliquota di piattaforme al fine di esprimere nel brevissimo termine un primo gruppo tattico operativo che consenta di testare e validare anche in funzione di risk reduction il requisito a premessa della produzione in serie. Con il programma Main Battle Tank invece l'esercito intende soddisfare al più presto il gap capacitivo relativo alla principale piattaforma da combattimento. A tal fine sono state avviate diverse attività volte a esplorare la possibilità di acquisire piattaforme corazzate, MBT e derivati di nuova generazione quale soluzione integrativa alla flotta ariete ammodernata. L'acquisizione di questa piattaforma dovrà consentire di disporre di una capacità che abbia già soluzioni tecnologiche all'avanguardia. In pratica una famiglia di piattaforme che guarda già al futuro e al futuro è al carro del 2040-2045, il Main Ground Combat System, che, come dicevo prima, è tutto da immaginare e da lasciare immaginare ai nostri giovani ufficiali. Per quanto attiene invece al ruolo dei droni nella manovra terrestre, la rapida evoluzione, ho detto ufficiali e mi sono sbagliato, no, ai nostri giovani, ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati, perché le idee sono di tutti e non hanno grado, ovviamente, anzi, molto spesso le idee che vengono dal basso sono quelle vincenti per modificare le strutture. Dicevo, il ruolo dei droni e la crescente complessità dell'ambiente operativo hanno imposto ai comandanti ai vari livelli la necessità di disporre di un quadro di situazione sempre più accurato e aggiornato, funzionale a facilitare i numerosi processi visionari volti al conseguimento degli obiettivi prefissati. In tale contesto, l'utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto presenta carattere di rilevante importanza, sia per la capacità di supportare la ricerca informativa, la funzione operativa di intelligence, attraverso la generazione e lo sfruttamento di prodotti IMIT, di immagini, sia per la spiccata connotazione dual use. L'esercito ha da tempo intrapreso un percorso di rinnovamento della struttura organizzativa volta all'implementazione delle informazioni tattiche tramite l'impiego di assetti remotizzati. Inoltre, gli ammaestramenti derivanti dai recenti conflitti hanno evidenziato l'esigenza di dotarsi di velivoli con capacità di ingaggio integrata al fine di colpire obiettivi puntiformi che sono ritenuti estremamente paganti. Lo strumento militare terrestre, al fine di garantire la propria superiorità nel dominio cognitivo in tutto lo spettro dei conflitti e delle crisi, ha iniziato anche l'acquisizione di un variegato set capacitivo di sistemi specialistici ad elevata prontezza operativa e in grado di fornire un ampio e diversificato supporto informativo ai comandanti nello svolgimento delle principali attività militari. In tale quadro è stato avviato un processo di potenziamento della capacità APR in favore di tutte le unità dell'esercito, cavallerie, reggimenti di fanteria e così via, con sistemi delle classi mini e micro, caratterizzati da un range operativo da 10 a 60 km circa, al fine di aumentare l'autonomia nella condotta di attività tattiche terrestri. Inoltre, i droni di classe micro dovranno essere parte integrante delle nuove piattaforme MBT, Mbattaglia 2CS, e VVM Esplorante. E anche nel breve periodo vedremo di colmare l'attuale gap esistente nella capacità di acquisizione e trasmissione dei dati tramite sensori integrati in un range operativo superiore ai 125 km. Il moderno campo di battaglia discende da quanto ho appena detto, è assolutamente trasparente. Esso è infatti contraddistinto da un impiego massivo e pervasivo di assetti ISR, soprattutto uncrewed, cioè non pilotati, senza un equipaggio, che congiuntamente all'incremento delle capacità di ingaggio rende estremamente complesso l'occultamento all'osservazione nemica e offre l'opportunità di predisporre repentinamente azioni convergenti, cinetiche e non, finalizzate a degradare o neutralizzare la capacità di combattimento dell'avversario. In riferimento alla minaccia proveniente dalla terza dimensione, occorre evidenziare una significativa riduzione delle operazioni condotte con assetti aerei con equipaggio a favore di un uso estensivo e concentrato di droni da combattimento, combinato con loitering munition e missili balistici, senza tralasciare ovviamente le minacce trasversali connesse con lo sfruttamento dell'ambiente elettromagnetico e del dominio cyber. Tale modus operandi è volto a saturare lo spazio aereo e stressare i sistemi contraerei, creando di fatto dilemmi multipli all'avversario, oltre a determinare un elevato tasso di attrition in termini di munizionamento. È dunque necessario realizzare una protezione stratificata a multilivello dalle minacce provenienti da terza dimensione, basata sull'integrazione di molteplici sensori e attuatori, che sostenuti da un'adeguata capacità di comando e controllo, possano operare sinergicamente come un sistema unico, consentendo di ingaggiare la minaccia in profondità con il miglior attuatore a disposizione. Gli sviluppi capacitivi saranno orientati ad accelerare il processo decisionale e ridurre i tempi di intervento, mitigando al contempo il rischio derivante dalle minacce cosiddette SIMA, Cyber Electromagnetic Activities. Con particolare riferimento alla protezione a cortissima portata delle unità tattiche, dovranno essere perseguiti adeguati livelli di mobilità e protezione delle unità, Bushorad e la convergenza sulle stesse delle capacità Counter UAS e SIRAM. On the move, SIRAM è Counter Rocket Artillery and Mortar, con particolare riferimento alla e infine la difesa integrata dovrà evolvere nel lungo periodo verso un'architettura innovativa, distribuita, che permetta ai singoli elementi delle capacità contraerei di comunicare e cooperare orizzontalmente, consentendo il cooperative engagement. Ciò permetterà di scegliere la migliore soluzione di ingaggio possibile per ogni tipologia di minaccia, secondo il principio any senso best shooter. Volgendo alle conclusioni, ritengo che nell'incertezza del contesto geopolitico attuale è nostra responsabilità assicurare che l'esercito sia supportato da un appropriato livello di tecnologia che lo renda in grado di affrontare le sfide future, di mantenere un effettivo vantaggio strategico e di cogliere le opportunità e affrontare le minacce emergenti. Ma l'industria nazionale deve fare uno sforzo anche oggi per assicurare la necessaria ricambistica alle flotte legacy, in particolare Ariete e Dardo, perché questi mezzi oggi sono schierati in molti paesi del fianco est della NATO e vi assicuro che la frustrazione dell'esercito è per certi versi quella di sentirsi richiedere la nostra presenza in quei teatri e magari dover rinunciare proprio perché le flotte legacy non hanno un sufficiente tasso di efficienza per poter schierare ulteriori mezzi fuori dal territorio nazionale. La condizione essenziale per raggiungere questi obiettivi è quella di adottare una policy di formazione del personale, anche ovviamente, che nelle diverse competenze ed attività si occupa di difesa. Formazione del personale orientata all'integrazione, capace di alimentare una forma di cultura organizzativa in cui l'orizzonte di conoscenze, abilità e competenze superi quello di ciascuna articolazione. La seconda condizione, maggiormente collegata ai temi che saranno trattati durante questa mattinata, è quella di una profonda evoluzione dello strumento militare, sul piano tecnologico in particolare, che lo renda un unicum realmente integrato, interoperabile, complementare e armonizzato, capace di conseguire gli effetti strategici desiderati nell'ambiente fisico, in quello cognitivo, il nuovo dominio, un ulteriore probabilmente dominio, il dominio cognitivo, e nell'ambiente virtuale. I nostri soldati combatteranno nei futuri campi di battaglia utilizzando nuove tecnologie e sistemi che ne esalteranno le capacità di adattamento, ma continuando ad applicare gli antichi e sempre validi principi dell'arte della guerra, che solo lo studio della dottrina, della storia e della dottrina ci insegna. Io vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie generale, adesso mentre aspettiamo che gli assistenti sistemino i panel e i relatori si accomodino al tavolo, passiamo al primo argomento, i nuovi scenari bellici e geopolitici. L'onorevole Cesa, presidente della delegazione parlamentare NATO, e il dottor Gianandrea Gaiani, direttore di analisi e difesa, modera Gianluca Di Feo della Repubblica. Grazie.
Buongiorno a tutti, volevo ringraziare il Centro Machiavelli per questa occasione di dibattito su uno dei temi fondamentali per la sicurezza del Paese e l'Università Link per questa ospitalità. Io sono Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, mi sono occupato part-time di conflitti e sicurezza dal 1990, cioè dall'invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein, all'epoca la Corriere della Sera, adesso da un anno mi occupo a tempo pieno di questa materia. Però in questo nostro appuntamento avete la possibilità di sentire persone che hanno competenze e capacità sicuramente superiori alle mie, in particolar modo Lorenzo Cesa, che tutti conoscete, che è un parlamentare di lunghissimo corso e che adesso è il presidente della delegazione parlamentare italiana presso la NATO. E poi Gianandrea Gaiani, che ha competenze note a chiunque abbiano occasione di leggere l'analisi difesa, che è stata una delle prime realtà che hanno saputo sfruttare la potenzialità del web per divulgare cultura della difesa, e in più gli riconosco che lui, oltre ad avere una divulgazione tecnica negli articoli che ospita, spesso di una precisione che è incredibile, con un livello di dettaglio di alcuni suoi collaboratori che io copio spesso, mantiene con i suoi editoriali una visione politica e un'incidenza su quelli che sono tutti i temi del momento contemporaneo, e che nella pubblicistica italiana è abbastanza una cosa rara, perché in genere si trova o l'uno o l'altro. Invece qualcosa che abbia, io ho iniziato a leggere le riviste militari rubandole dalla valigia di mio padre ai tempi di eserciti e armi, riviste che sono estinte credo dalla seconda metà degli anni 70, quindi sono caduto nella botta da piccolo come Asterix, se mi permetto di fare, come Obelix, se mi permetto di fare qualche giudizio. Ecco, il tema di quello che noi dobbiamo parlare, cioè gli scenari geopolitici che oggi abbiamo di fronte, e francamente voi avete visto quando ci sono quelle fiction d'azione, quei film d'azione, e ci sono quelle parti speciali che dicono bisogna essere pronti al peggiore scenario possibile. Noi oggi abbiamo tutti i peggiori scenari possibili contemporaneamente. E per riagganciarmi a quella citazione di Machiavelli che ha fatto generare prima, la tempesta, noi oggi abbiamo la tempesta perfetta, perché noi abbiamo una quantità di situazioni in atto che sono terribili, che si sono sviluppate rapidamente nell'arco di 2 anni, e una quantità di situazioni potenziali o future che sono veramente un incubo. Cioè io mi sveglio ogni tanto e dico no, un'altra cosa da seguire, un altro scenario di paura, perché noi abbiamo veramente qualcosa che è incredibile rispetto a ciò che abbiamo vissuto. Il generale citava prima gli studenti del 2020, gli allievi del 2020 che non erano mai saliti in un carro armato, in effetti tutti si sono dimenticati l'esistenza dei carri armati, e anche all'esercito ne erano rimasti veramente pochini. Ma chi pensava che servissero i carri armati? Cioè, dalla fine della guerra fredda noi siamo andati in Somalia con degli M60 prestati dai Marini, se non li abbiamo trasportati, ci hanno dati lì e li abbiamo usati in una sorta di renting, cioè tipo quando uno prende la macchina a noleggio, e noi fortunatamente ci hanno noleggiato degli M60. E poi, su intervento della Presidenza della Repubblica, dopo l'assedio della CPA a Nassiriya, quando non si sapeva come tirare fuori quegli assediati nel centro di Nassiriya, mandammo gli Ariete a Nassiriya, dove rimasero per un periodo, e non credo che abbiano fatto azione a fuoco. L'unica azione a fuoco che fecero, mi corregge l'autorevole italiano, erano state fatte dalle Centauro, che sono state le protagoniste della nostra missione. In fondo c'era il cannone, ma erano autoblindo, non facevano paura, non davano l'idea che andavamo in guerra. Mentre invece i Dardo in Afghanistan, cosa che nessuno mi ha raccontato, perché purtroppo, prima ha detto giustamente Daniele Scalea, bisogna eliminare il divario che si è creato tra forze armate e paese dopo la fine della leva. La leva permetteva a tutti di sapere cos'erano le forze armate, una forza armata numericamente grandissima, piena di carri armati, di tutto, ma qualitativamente basse. Oggi abbiamo forze armate con un livello di professionalità enorme. Noi è l'unica pubblica amministrazione che può interamente lavorare in inglese ai massimi standard internazionali, trovatemene un'altra. Però noi raccontiamo, l'Afghanistan non è stato raccontato. Generale Battisti scrisse un bel libro all'inizio della sua missione, poi la missione si è evoluta con azione di 6.000 uomini, nessuno ha mai detto che lì i Dardo ci sono stati, facevano mentoring, e cioè accompagnavano gli allievi afghani a fare i corsi, e in realtà hanno sparato una quantità di munizioni italiche ogni volta. Io leggevo i contratti con cui venivano aggiornati gli acquisti, perché erano finite le munizioni, quindi erano delle lezioni molto molto intense, ecco, quelle che hanno condotto i Dardo lì. Però tutte cose che agli italiani non sono state raccontate. Allora, quando ci si lamenta e si dice gli italiani non sanno, ok, c'è una mancanza di volontà politica, che è uno dei punti che vorrei toccare, e cercherò di non sfiorare nei tempi che in realtà ho già sfiorato in questa introduzione, perché oggi in questa tempesta perfetta noi dobbiamo fare i conti con un disinteresse della società e con... Io la definisco a livello di tutto l'Occidente una inadeguatezza di leader, citando il simbolo del centro Machiavelli, io non vedo né leoni né polpi. Allora noi abbiamo degli autocrati, termine che non mi piace molto, ma chiamare dittatori, alcuni si arrabbiano come fece Erdogan quando Draghi lo chiamò così, che però hanno una grandissima esperienza perché sono al potere da tanti anni, hanno modellato i loro paesi contro se stessi e sono dittatori che hanno capito la lezione del consenso e quindi sanno costruire delle fasce sociali che sono con loro, perché Putin, la gente che l'ha votato, in buona parte ci credeva. È vero che non c'erano grandi alternative, però esiste un consenso in Russia per quello che sta facendo e lo costruisce con macchine di propaganda che sono fantastiche e che vengono anche da noi. Questa inadeguatezza di leader si sposa con un disinteresse della società, perché come la battuta, sono convinto che fosse una battuta della tenente che si lamentava per il casco, però immaginate quanti dei nostri figli sarebbero in grado di resistere in una trincea del Donbass a dicembre anche senza che nessuno gli spari addosso, anche soltanto come resistenza fisica. Io sono sorpreso nelle ultime feste di Forza Armata dal numero di militari, e sono militari professionisti, non di leva, che svengono. Per carità, la routine di quelle feste è pesante, ma c'è qualcosa che non funziona, perché se sono militari di mestiere la resistenza fisica dovrebbe essere il presupposto fondamentale. Quelle di leva non lo facevano, che cosa gli succedeva? Li minacciavate? Ora,
non c'erano i sindacati,
può darsi. Quello che noi vediamo intorno al nostro mondo richiede mediazione, santa mediazione che sembra scomparsa o estinta. Erasmo da Rotterdam parlava del vilipendio della pace. C'è un libro meraviglioso che consiglio a tutti di leggere, in cui la pace alla fine del 400 bussava a tutte le porte perché sentiva che in Europa l'introduzione dell'artiglieria stava creando delle guerre mai viste prima, come oggi l'intelligenza artificiale e i droni stanno per crearle nel nostro mondo. E tutti mandavano a quel paese la pace, a partire dai prelati. Mediazione, deterrenza, capacità di dare una risposta che blocchi il conflitto e, se necessario, il conflitto. Ormai vediamo che è una necessità. Questo richiede volontà e capacità. Volontà della leadership politica che però senta il paese e capacità dello strumento militare. Oggi i carri armati non ci sono, stiamo cercando di metterli tutti in fila, ce l'ha detto il generale con grandissima chiarezza di quello che è la sofferenza nel vedere che quello strumento è stato completamente limitato. Abbiamo delle forze armate modellate su un tipo di missione che sono le missioni di pace, che purtroppo come missione di pace c'è poco da fare adesso, anche se ci sono tante crisi in cui possiamo giocare un ruolo. E appunto, velocemente, le crisi. Ucraina, la vedete tutti ogni giorno. Quello che è iniziato adesso non c'entra nulla con quello che sta avvenendo, semplicemente nei modi di combattere. Quello che sta avvenendo lì sul fronte, tante di quelle slide che ci hanno stato generali, lì hanno trovato risposta e anche hanno trovato già un passo oltre. Ma la questione è l'abbattimento delle linee rosse, questa corsa del conflitto. Io personalmente sono per un sostegno senza se e senza ma all'Ucraina, ma non posso non preoccuparmi che Gaiani, leggono i suoi editoriali, che io li leggo sempre, è ancora più, diciamo, diverso, più accanito nel discuterle. Però signori, a me fa paura il nucleare, perché il nucleare c'è ancora, è un'altra delle cose di cui ci siamo dimenticati. E la facilità con cui oggi si parla di nucleare, l'assenza di quella classe dirigente, perché chi ha gestito la crisi di Cuba aveva vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Kennedy era stato alla deriva nell'oceano su un relitto della sua motovedetta, aveva avuto il fratello esploso in volo mentre sperimentava un'arma inedita, un aereo destinato a distruggere le dighe. E Khrushchev aveva guidato Stalingrado, sapeva di che cosa parlava quando aveva davanti la prospettiva della distruzione. Oggi abbiamo dimenticato quali sono gli effetti della guerra, e le immagini dell'Ucraina, le immagini di Gaza ancora non ci stanno facendo sentire quel brivido, proprio perché il bombardamento di immagine ce lo fa sembrare come un film, come una cosa lontana. Bisogna parlare con qualcuno. Cioè, io ho visto ufficiali della Marina, ufficiali medici della Marina in lacrime perché avevano assistito i bambini che erano sopravvissuti a Gaza. E quello che raccontavano gli sguardi di quei bambini, le foto che ho visto, è il manifesto contro la guerra più importante che possa esserci. Appunto, Gaza. Israele ha reagito a un qualcosa di orribile come il 7 ottobre. Io temo che il modo in cui è stata gestita quella reazione ci darà una generazione d'odio e una generazione di terrorismo, violenza che ancora non sta nascendo. Però c'è il Libano. E qui entriamo nelle crisi potenziali. Io ho scommesso, e spero di perdere la scommessa, che entro l'estate ci sarà il Libano. e Hezbollah significa 10-100 volte Hamas come capacità militare, come arsenali, come esperienza. Hamas, Hezbollah ha i veterani al combattimento del conflitto siriano che Israele non ha. Israele non ha più veterani, perché l'ultima guerra è stata nel 2006 e si è visto comunque in gestione operativa di Gaza. Cina-Taiwan, vediamo ogni giorno, cioè, è il futuro. Quanto è prossimo quel futuro? Non lo so, ma anche noi, seppur non capisco perché il governo non lo vuole comunicare, ci stiamo attrezzando per quello scenario. La portaria di Cavour è entrata nell'Oceano Indiano, ieri il comandante della portaria Eisenhower ha mostrato le foto della Cavour e dell'Eisenhower che fanno manovra assieme nell'Oceano Indiano, in questa crociera di proiezione destinata ad andare in Indo-Pacifico. Ho letto anche da Gagliani che anche il comandante dell'aeronautica ha annunciato che manderemo ben 25 navi da combattimento in Australia per provare il ridispiegamento nell'Indo-Pacifico, quindi l'Italia e gli italiani si preparano a avere un ruolo nell'Indo-Pacifico, e quindi se succede qualcosa probabilmente ci saremo anche noi. Ma ancora più preoccupante, e chiudo, è il Sahel. Guardate, il Sahel non è lontano, noi pensiamo lì il deserto, il Sahel è dietro l'angolo. I tre paesi che hanno fatto i colpi di Stato e che hanno cacciato le forze occidentali sono alle prese con una insurrezione islamica che è fortissima. E questa insurrezione islamica, i consiglieri russi e le armi vecchie che gli portano i russi non la sanno fermare. Tant'è che in maniera molto discreta queste nazioni stanno chiamando i turchi, stanno comprando armi turche, droni turchi. Però lì il rischio che ci sia un'insurrezione islamica, un nuovo califfato, che si prenda il controllo di quei paesi e da lì vada a contagiarci la Libia, situazione risolta, il Sudan, situazione risolta, la Tunisia, situazione risolta, e quindi ci troviamo a casa. Allora l'Italia mantiene una presenza simbolica in Niger, sta cercando di fare del Niger il punto di partenza del piano Mattei, molto punto di partenza, però credo sia sacrosanto, lo stiamo facendo noi i tedeschi, perché lì c'è un pericolo che ci può toccare direttamente, se ne parla poco o nulla. C'è un interesse su questi temi? Sì, sapere quanti carri armati abbiamo è diventata una cosa che la gente dopo l'Ucraina se lo chiede, così come si chiede se abbiamo i missili contraerei o tante cose che si hanno dimenticate. Però appunto la situazione è da tempesta perfetta. C'è bisogno di una consapevolezza diffusa e qualificata su questi problemi, perché altrimenti il decisore non ne sente il bisogno. Nella campagna elettorale italiana di queste cose si è parlato adesso per l'Europa, si è parlato poco o nulla, in quelle straniere forse per la nuova stabilità di Macron sono stati temi più centrali, ma anche in Germania con questa uscita dei Verdi che hanno cambiato completamente posizione. Eppure questi temi ci condizionano, la gente non ci pensava, quando ho visto gli UTI ha cominciato a capire qualcosa. E ancora, nonostante la scorsa settimana gli UTI abbiano colpito due mercantili, li hanno danneggiati non affondati, e cercato di colpirne anche due italiani, sono stati fermati dalla Fasana, ha detto ieri il capo stato maggiore della Marina, nella giornata della Marina, e quindi gli UTI continuino praticamente da ottobre a tirare missili e droni fregandosene dello più grande schieramento di forze navali dei paesi più potenti e più tecnologicamente avanzati. E quindi questi signori in ciabatte dimostrano una capacità di condurre conflitti veramente stupefacente. Quel loro know-how, se domani si trasmetterà al signor di Tobruk e lo userà per fare sul canale di Sicilia le stesse cose che accadono nel Mar Rosso, noi che facciamo? E se la stessa cosa verrà fatta da un altro signore che controlla uno stretto, quanto prezzo paghiamo? Perché altra cosa che stiamo riscoprendo, oggi parliamo di mezzi terrestri, ma noi ci abbiamo il mare, le merci ci arrivano via mare e paghiamo un prezzo più alto di tutti gli altri. Quindi i temi che ci sono richiedono una grandissima attenzione, un grandissimo dibattito politico, ed è molto importante che ci siano momenti di riflessione come questo. Passo la parola a Lorenzo Cesa che, contrariamente a me che le cose le racconto e le scrivo, ha partecipato a decidere nel corso di tante legislature. Grazie.
Grazie. Grazie intanto all'amico Picchi e al Centro Machiavelli per l'invito, grazie alla Link University, bellissima università, anche un punto di riferimento proprio per questi argomenti di cui stiamo trattando oggi da qualche anno. Per fortuna no, abbiamo qui in questa città anche qualcuno che se ne occupi in maniera più seria. Ecco, ho ascoltato con molta attenzione, ringrazio il sottocapo del Stato Maggiore dell'Esercito, con molta attenzione la sua relazione, ma quello che ha detto Di Feo. Veniamo un po' alle Di Feo sollevava delle questioni di fondo, le questioni politiche molto serie. Cioè, allora, parlare di difesa, parlare di NATO è complicatissimo. Cioè, lo dico, no? Perché io da 10 mesi, Giuseppe ne sa qualcosa, ci siamo visti proprio appena nominato una sera in un incontro organizzato con tutti gli ambasciatori presso la NATO, no? Il Consiglio, sì, europeo, il Consiglio NATO e il Consiglio di difesa proprio della NATO, il Consiglio Atlantico, ci siamo incontrati proprio quella sera in cui fui nominato e nel iniziare il mio lavoro mi sono reso conto di un problema che era tutto nostro italiano, cioè il non dialogo tra le varie diciamo, componenti di chi deve occuparsi della difesa nel nostro paese, no? E anche all'interno della NATO, no? Non dialogo tra le diverse dimensioni che compongono ad esempio la NATO, la dimensione parlamentare, che è quella che poi ha un dovere enorme, poi vi dirò quale dovrebbe essere, che io cerco di portare anche all'interno del dibattito che c'è nella delegazione NATO oggi esistente, cioè quindi il problema della dimensione parlamentare della NATO, il problema di quello che fa il governo, quindi la parte diciamo dell'esecutivo all'interno della NATO, quello che fa la parte militare è l'industria della difesa che io vedo presente qui in maniera importante questa mattina, no? Ecco, ho notato che non c'è dialogo tra le varie componenti di questa e che invece andrebbe fatto in un momento in cui appunto siamo, come diceva De Feo, in una tempesta perfetta, soprattutto dopo una data simbolica che è il 24 febbraio di 2 anni fa, noi siamo dentro una tempesta perfetta dove le sfide non è una sola, quella dell'Ucraina, sono molte di più e sono state tutte dette in maniera puntuale dal dottor De Feo, no? E che vengono discusse all'interno dell'Assemblea parlamentare NATO dove noi partecipiamo e che riguardano varie aree del mondo, quindi Ucraina, quindi la parte del nord, Indo-Pacifico, Mediterraneo, Africa, le sfide della cyber security, altre sfide, mare, spazio, tutte le cose che vengono discusse all'interno della NATO. Ma il problema nostro italiano, parliamoci molto chiaramente, parlare di questi argomenti è estremamente delicato e la politica ha il dovere di parlare un linguaggio di verità alla gente. Questo è il tema di fondo del nostro paese che fino ad ora non siamo stati in condizione di fare. Io lo dico in maniera molto precisa e puntuale ogni volta che ci incontriamo tra la delegazione parlamentare che è composta da tutti i partiti. Sto cercando di convincere tutti a fare un lavoro anche all'interno del Parlamento per parlare del tema della difesa, che dovrebbe essere un patrimonio comune di tutti i partiti. Dovremmo ammainare ognuno di noi la bandierina di appartenenza al singolo partito, perché oggi il tema della difesa è centrale e non possiamo andare avanti così, come se nulla fosse rispetto al passato, tenendo peraltro e avendo noi difficoltà anche a rappresentare il nostro paese nelle istituzioni, io NATO, perché ogni volta che noi andiamo ci sollevano il problema del 2%, no? E io cerco di riportare tutte queste preoccupazioni che vengono espresse all'interno della NATO ai decisori ancora più importanti, insomma, all'interno della delegazione sicuramente, quindi nel dibattito parlamentare, ma al Ministro dell'Economia, innanzitutto al Presidente del Consiglio, al Ministro della Difesa, al Ministro dell'Economia, perché non è che possiamo continuare così se vogliamo veramente poi portare il nostro paese a un livello di difesa che sia assolutamente all'altezza delle sfide che oggi i tempi ci richiedono. Questo il lavoro che si sta facendo, almeno per quanto mi riguarda, all'interno della delegazione NATO è questo: cercare di affrontare il tema della difesa sapendo e spiegando bene ai cittadini che cos'è anche la NATO, no? c'è stato a Sofia 2 settimane fa un incontro dell'Assemblea parlamentare NATO, eravamo presenti anche con una delegazione molto importante italiana, ma presenti tutti e 32 paesi, per la prima volta la Svezia è presente, abbiamo paesi partner presenti, no? In cui Stoltenberg è venuto, ha fatto un discorso estremamente importante, ricordando, metà del suo discorso è stato dedicato alla parte politica, cos'è la NATO? La NATO è pace, la pace è difesa delle libertà, difesa della democrazia, dei paesi che ne fanno parte, difesa dei cittadini che ne fanno parte, ma come lo si ottiene? Attraverso lo strumento della deterrenza. E la deterrenza cos'è? Ho ascoltato con molta attenzione in generale, che ci spiegava qual è la situazione del nostro esercito, e la ringrazio, anzi le dico questo, che forse sarà importante anche l'incontro con tutta la delegazione parlamentare per spiegare bene qual è la situazione del nostro paese, in modo da convincere maggiormente anche tutti gli appartenenti alla delegazione che un lavoro all'interno del Parlamento debba essere fatto a sostegno anche di un maggiore impegno da parte dell'Italia rispetto al raggiungimento anche di quello che ci viene chiesto dalla NATO, che è il 2%. Quindi il discorso di Stoltenberg è straordinario, centrato soprattutto sul tema politico di cosa sia oggi la NATO, che va spiegato davvero ai cittadini del nostro paese. Naturalmente poi abbiamo affrontato problemi concreti, cercando di guardare cose che non sempre riusciamo a fare, ma noi italiani insomma imponiamo sempre un dibattito in cui si guardi il tema della difesa a 360 gradi, no? quindi si affronti, perché molte volte ci si dimentica del Mediterraneo, dell'Africa, si parla oggi molto di Indo-Pacifico, perché gli americani spingono molto sugli... oggi non sapevo della nostra presenza, di quello che ci viene chiesto in Australia, che ci viene chiesto in termini di presenza attraverso la nostra marina, attraverso anche nell'Indo-Pacifico, ma molte volte ci si dimentica del tema del Mediterraneo, e la nostra funzione è anche quella di, come italiani, invece di riportare l'attenzione della NATO anche sul tema del Mediterraneo. Come diceva Di Feo, abbiamo problemi enormi nel Sahel, abbiamo problemi enormi anche a Tunisi, anche in Tunisia, con cui noi abbiamo rapporti straordinari, abbiamo visto quello che è capitato alcune settimane fa, presenze di navi russe in Tunisia, quindi intervento anche della NATO, intervento anche del governo italiano, da quel che so, rispetto a questi argomenti. Ecco, io penso che la politica abbia un dovere davvero, quello di cercare di far capire all'opinione pubblica, anche avete visto in questa campagna elettorale sul europeo, no? molti due partiti hanno messo pace, a chi è che non vuole la pace? Cioè, lo dice uno che è peraltro un credente, che ogni domenica ascolta l'omelia del Santo Padre, che qui a due passi ogni domenica ci ricorda che bisogna arrivare, ma che con molto realismo, facendo politica, metto la responsabilità, no? Cerca di riportare la politica anche alla concretezza che serve, soprattutto rispetto alle sfide che noi abbiamo. Questa è la funzione della NATO sta lavorando moltissimo, io qua una serie di documenti che hanno affrontato in maniera molto concreta il tema della difesa aerea, missilistica, droni, tema della difesa. Sapete che alla Spezia noi abbiamo un centro di ricerca NATO con 300 ricercatori di altissimo profilo che vedono quello che è altro tema, quello che succede negli oceani, che succede nelle acque, quello che c'è da fare per difenderci, no? Penso che noi dobbiamo veramente cambiare verso e cercare di parlare in un linguaggio di verità. Questo è il tema centrale che noi ci stiamo ponendo. Voglio parlare di... abbiamo veramente un richiamo continuo al tema del 2%. Non possiamo passare dall'1,42 all'1,38 quest'anno. Io queste cose le ho dette al Presidente del Consiglio, le ho dette al Ministro della Difesa, le ho dette al Ministro dell'Economia. C'è un problema molto serio di rivedere anche all'interno della NATO, perché le valutazioni che si fanno nei singoli paesi, ho capito in questo periodo, che sono diverse, per cui noi che forniamo, siamo il primo paese a livello NATO in termini di fornitura di risorse umane, quindi i nostri militari sono noi siamo il primo paese in termini di messa a disposizione di militari, no? All'interno delle missioni, penso che Questo argomento deve essere trattato, no, con più serietà, ed è, devo dire, un argomento molto sentito dai vertici della NATO, no, che ci permettono anche di affrontare le discussioni alla pari con altri paesi che magari oggi investono il 3,8, il 4%, ma adesso è cambiato il mondo dal 2000, da 2 anni fa in poi, cioè c'è ormai un livello di intervento in termini di risorse a sostegno della difesa come NATO che ha superato abbondantemente il 2% complessivamente. Ci sono 20 paesi che hanno traguardato il 2% e noi siamo tra il penultimo paese, insomma, quindi ci dobbiamo assolutamente muovere, perché questo significa adeguare maggiormente, dare disponibilità all'esercito italiano di attrezzarsi maggiormente a tutte e rispetto anche ai programmi che la NATO si è dato, vedo qua Giuseppe, dottor Mariani, tutti quanti, il sistema dell'industria di difesa, stiamo parlando di miliardi di euro che quest'anno avremo un incremento di spese a livello NATO molto consistenti, che possono riguardare il sistema della difesa italiano, che naturalmente deve essere un sistema di difesa molto integrato con gli altri paesi. Io ho richieste continue nelle bilaterali che faccio dei turchi, che chiedono di fare dei forum sul sistema della difesa, i tedeschi chiedono a noi di fare, io riferisco tutto al Ministro della Difesa, ma insomma, colgo anche l'occasione della presenza di esponenti importanti dell'industria della difesa italiana per cercare di fare un lavoro in comune e utilizzare anche la dimensione parlamentare per poter arrivare poi a traguardare degli obiettivi. Ecco, quindi, comunque le sfide della NATO sono sfide estremamente delicate e importanti. Le ha ricordate Stoltenberg 2 settimane fa a Sofia, non c'è solo l'Ucraina, c'è veramente l'Indo-Pacifico, l'Africa, c'è il tema della cyber security, ci sono tantissime questioni. Io qui una serie di, anche in vista di Washington, abbiamo approvato una serie di iniziative di carattere parlamentare che poi dovrebbero essere fatte in ogni Parlamento nazionale, che riguardano proprio il tema della difesa in termini concreti, cioè come il tema dei missili, dei droni, il tema della difesa delle acque, il tema della... Cioè abbiamo approvato una serie di documenti che magari farò avere all'associazione, farò avere anche, che sono molto concreti e che prevedono investimenti enormi da parte di tutti i paesi della NATO. Ma insomma, ecco, io torno al tema centrale. Nel nostro paese è difficoltoso parlare, perché lo dico da, insomma, perché probabilmente siamo qui a due passi, abbiamo la città del Vaticano. In passato abbiamo avuto un forte partito comunista che è stato sempre, no, non è stato molto propenso sempre nel dare una mano al settore degli investimenti, un partito radicale, cioè ricordo nella prima Repubblica non era facile parlare di ammodernamento dell'esercito, ma insomma è venuto il momento però di farlo e di farlo con coraggio a testa alta e affrontando anche nelle aule parlamentari il tema della difesa. Questa è la nostra funzione a livello di delegazione che partecipa ai lavori della NATO. Se vogliamo anche avere un peso maggiore all'interno delle istituzioni internazionali, bisogna farlo, bisogna raggiungere e traguardare gli obiettivi che ci chiedono di essere traguardati e dare un sostegno, ma nell'interesse nostro, nell'interesse del nostro paese, che ammodernare il nostro esercito. A volte io nell'ultimo incontro che ho avuto con i colleghi proprio a Sofia ho chiesto, ma vi faccio una domanda, no, a qualcuno che era un po' di qualche movimento, no, ma io, se in Italia gli Stati Uniti, gli americani decidessero di chiudere le nostre basi, le loro basi, no? Se la NATO decidesse di chiudere le basi nel nostro paese, se noi fossimo fuori da NATO, quando spenderemmo, quando dovremmo spendere per attrezzarci autonomamente per poter difendere un paese come l'Italia? Ecco, poniamoci tutti questo problema, diamoci una risposta e vedrete che non sarà l'1, ma dovremmo fare esattamente come fanno altri paesi che noi abbiamo abbiamo l'elenco di quanto spendono i paesi, dovremmo arrivare al 6, 5, 6, 7% del nostro prodotto interno lordo da spendere nel settore della difesa. Quindi noi dobbiamo solo che essere dentro questi organismi, ma rispettare anche gli impegni che ci vengono chiesti da questi organismi, come ripeto, usando l'arma della verità, cioè, e affrontando anche il Parlamento queste questioni parlando un linguaggio di verità. Questo è il ruolo che noi svolgiamo come assemblea, come delegazione italiana presso l'Assemblea della NATO, che, come ripeto, ha veramente sfide enormi da affrontare. Cioè, oggi davvero quel che sta succedendo in Ucraina, abbiamo un documento che sarà portato all'attenzione di Washington, molto preciso, perché diciamocelo chiaramente, se avessimo tutti rispettato gli impegni presi con l'Ucraina non ci troveremmo in questa situazione. E noi non possiamo permettere ai russi di avanzare ancora un millimetro, perché altrimenti sarebbe per la NATO una sconfitta, per l'Occidente una sconfitta, ma soprattutto per l'Europa. Poi abbiamo il tema dell'Europa, ci sono state le elezioni, speriamo che presto ci saranno gli effetti in Europa, ma anche l'Europa deve porsi il problema di come attrezzarsi sul piano della difesa e deve fare un lavoro di coordinamento, cosa che sta avvenendo, ma deve rafforzarsi almeno questo lavoro in Europa, se vogliamo veramente avere maggiore peso anche rispetto, e questo lo dobbiamo anche a chi sono stato a Washington negli incontri, veniamo accusati sempre, no, che gli Stati Uniti spendono molto di più di quanto non faccia l'Europa. Devo dire che negli ultimi anni anche l'Europa è intervenuta in maniera più forte rispetto al tema della difesa, ma bisogna che davvero quel che si è detto anche in campagna elettorale, che è il tema di istituire un commissario ad hoc per la difesa, diventi una realtà, e che questo è, che almeno si faccia un maggior lavoro di raccordo tra tutti i paesi europei per arrivare a costruire un esercito europeo, almeno un coordinamento degli eserciti dei vari paesi europei che sia più efficace e che dia un contributo maggiore alla NATO, perché non è che si vuole fare, anzi gli Stati Uniti ci chiedono maggiore impegno e quindi non possiamo che adeguare questo lavoro. Quindi l'auspicio è che anche a livello europeo si cambi verso e che si vada verso veramente quello che si è da molti partiti annunciato, che è la creazione di un commissario ad hoc per la difesa europea, e fare un passo in avanti. E penso che l'Italia debba contribuire fortemente a questo passaggio, perché ritengo che sia anche un altro passaggio molto molto importante. Ecco, io ringrazio, poi non so, sono qui anche per qualche domanda, insomma, io ho una serie di documenti che abbiamo elaborato a Vilnius in vista di Washington, che sono molto dettagliati e concreti e che riguardano aspetti precisi di quel che bisogna fare anche in termini di armamenti, di adeguamento delle, io sentivo attentamente il generale quello che ci ha detto, di quel che bisogna fare per portare il nostro esercito, non solo italiano ma anche a livello di NATO, a efficientare maggiormente, creando maggiore sinergia tra tutti. Quindi grazie davvero. Ecco.
Ringrazio l'onorevole Cesa, lui ha posto il tema del 2% che è appunto la grande pressione americana, ma anche come ha posto in risalto un altro aspetto, cioè il nostro contributo alle missioni internazionali, che è sempre stato fatto dalle forze armate con dei livelli quantitativi e qualitativi al massimo all'interno della NATO. Noi in Afghanistan abbiamo a lungo espresso il secondo contingente dopo quello statunitense. Eppure il sistema paese non ha saputo trasformare questo impegno in un risultato politico e diplomatico, quindi c'è una sorta di discrasia tra le varie componenti del paese che spesso si vede in altre questioni della difesa. Ecco, lui anche ha presentato il tema di Washington, il vertice della NATO che ci sarà all'inizio di luglio, è un momento chiave perché tutti si aspettano che tra il G7 pugliese oramai alle porte e quello di Washington si decida tantissimo, soprattutto sulle sorti del conflitto ucraino, anche perché dopo Washington il presidente statunitense sarà di fatto scaduto e noi non sappiamo se il prossimo presidente crederà o meno della NATO. Non dimentichiamoci che la NATO, nel giorno che era arrivata a Kabul, era data per finita e scomparsa, poi all'indomani dell'invasione ucraina è tornata a essere un valore fondamentale, cosa che credo sia più o meno indispensabile. Lascio la parola a Gianandrea Gagliani che, come ho detto, su queste materie ha una competenza infinita. Grazie.
Grazie Gianluca per le belle parole che hai voluto rivolgere al lavoro mio, a quello della Nese Difesa, grazie all'Incampus, al Centro Studi Machiavelli e a tutti voi. Ma, se noi guardiamo, tu Gianluca hai elencato un po' i conflitti che stiamo vivendo in questa epoca, allora direi che pigliando ad esempio questi, noi non possiamo dire che dobbiamo prepararci a un conflitto convenzionale su vasta scala come quello in Ucraina. O meglio, dobbiamo prepararci a quello, ma anche a continuare a essere preparati a conflitti asimmetrici come gli Houthi, come Gaza. Io ad esempio sono convinto, se mi sbaglio sarò contento, che la prossima guerra che dovremo combattere noi europei sarà più simile a Gaza che non ai campi di battaglia di Bakhmut. Ma è un parere personale e se mi sbaglio sarò estremamente contento di offrire davvero a tutti. Ma dobbiamo però credo anche essere un po' pragmatici perché? Perché se no ci dimentichiamo, facciamo un salto politico ma anche concettuale che però non tiene conto, a mio parere, della realtà che viviamo. Un'Europa che ha sempre fatto fatica a investire molto sulla difesa. Quando eravamo in boom economico e prima di questa guerra in Ucraina, noi eravamo in boom economico perché eravamo la principale potenza economica del mondo, a PIL, noi Unione Europea, grazie all'energia, buon mercato della Russia. Oggi non è più così. Allora l'idea di produrre carri armati, droni, missili, farlo in recessione economica, farlo quando non produciamo più acciaio. La Turchia ha superato la Germania nella produzione di acciaio. La storia ci insegna che nessuna potenza militare, non solo militare, ma in particolare militare, è mai potuta esistere senza avere una produzione di acciaio. Produciamo quello che serve per produrre esplosivi militari? No. Ci siamo preoccupati di prepararci a produrre queste cose? Perché attenzione, io sulla NATO ho ovviamente un parere un po' più distaccato dal suo, voglio dire distaccato, perché in fondo quanti anni è che parliamo di prepararci a un conflitto con la Russia dopo dal 2014, no? Da quando c'è stato il colpo di Stato, la rivoluzione del Maidan. Beh, non è che da questi 10 anni abbiamo detto, beh, cominciamo a investire, cominciamo a produrre carri armati, cominciamo a costruire stabilimenti che possono produrre quello che serve per la realizzazione di esplosivi, per i missili, per i proiettili. Ma non l'abbiamo fatto neanche quando è cominciata la guerra in Ucraina. Cioè, quando i russi passano il confine, a torto o a ragione, noi abbiamo continuato a dire, vabbè, adesso aiutiamo gli ucraini, ma non abbiamo detto alle aziende, raddoppiando la produzione, ecco i soldi per la commessa, ecco i soldi per il nuovo stabilimento. Qualcuno, ad esempio in Germania, ha cominciato a farlo nell'ultimo anno. Allora io dico, guardiamo un po' le cose pragmaticamente. Se il Ministero della Difesa tedesco mi dice che negli ultimi 2 anni l'esercito tedesco ha svuotato i magazzini di munizioni per rifornire gli ucraini, e i tedeschi non erano quelli messi peggio in Europa a munizioni, anche i francesi. E poi mi dice lo stesso Ministero che per ripianare queste riserve ci vorranno 40 miliardi di euro, io guardo il bilancio della difesa tedesca, che quest'anno ha raggiunto la cifra regola, attenzione, quest'anno l'unico ministero tedesco che ha avuto un aumento di budget è stato quello della difesa. Infatti a queste ultime elezioni il governo non ha avuto un grande successo, il governo tedesco. Quest'anno comunque la Germania spende 71 miliardi per l'intero complesso della difesa. Beh, allora se spendesse uno di questi miliardi per comprare munizioni d'artiglieria, facendo i conti della spesa, fra 40 anni avrà ripristinato le riserve di munizioni d'artiglieria che aveva all'inizio della guerra in Ucraina. È una tempistica che possiamo accettare. E i tedeschi, devo dire, soprattutto sull'industria terrestre, credo che poi ne parleremo dopo, cioè, non mi pare che abbiano nulla da imparare. Poi io credo proprio che dovremmo guardare la realtà dei fatti proprio per non rischiare di venire abbagliati solo da degli slogan, perché è vero che questa guerra ci richiede uno sforzo finanziario, industriale, però attenzione, il SIPRI, l'Istituto di Stoccolma per gli studi della pace, ci dice che negli ultimi anni le forniture, l'export militare statunitense in Europa è aumentato del 17%. Questa guerra ci sta portando gli europei a comprare sempre di più americano e sempre meno europeo, perché loro hanno scorte maggiori, perché riescono a rimpiazzare con il loro surplus la seconda linea, quello che a molti paesi della NATO, ex patto di Varsavia, hanno girato gli ucraini. E non è che la signora von der Leyen, perché è la Presidente della Commissione, ci può dire gli europei, siamo bravissimi perché adesso produrremo 1.000, forse 5.000 missili antiaerei Patriot. Se diventiamo produttori su licenza dei missili americani, la nostra industria della difesa è finita come europei e quindi la nostra capacità di diventare, non dico una potenza come Europa, ma un soggetto strategico con il minimo di autonomia. Perché se dipendiamo dalle produzioni su licenza, ma potevamo spingere altrove, no? Magari sui SAMP-T, potevamo spingere su qualcosa che produciamo anche noi. Sì, ma quello lo fanno gli italiani e i francesi. Quindi i tedeschi hanno deciso che facciamo uno sky shield per tutti i paesi europei, ne hanno presi 13, con missili americani, israeliani e tedeschi. Allora, voglio dire, è vero tutto quello che si è detto, però dobbiamo essere pragmatici. Poi c'è una domanda che mi frulla in testa, tu lo sai perché ti ringrazio che mi leggi di Jean-Luc. Ma ci siamo mai chiesti, quando parliamo di guerra, a parte che tu hai ricordato tante missioni all'estero, io ricordo i nostri dardi in Afghanistan, i talebani li chiamavano i carri neri degli italiani, perché ne abbiamo suonate tante, te lo ricordi, Giorgio? Ne abbiamo suonate tante i talebani. Ricordo che a Nassiriya, se io l'ho scritto, ne sono convinto anche oggi, se avessimo avuto gli ariete, ma non per sparare, solo per farli sferagliare sul lungo fiume, e non li abbiamo mandati per ragioni politiche, perché la missione doveva sembrare umanitaria, probabilmente le tre battaglie dei ponti non avremmo neanche dovuto combatterle. Quindi la deterrenza ha un peso e l'aveva allora in una guerra non come c'è. Però oggi io credo che sulle missioni all'estero dobbiamo fare una riflessione. Siamo andati tante volte in giro per il mondo perché ce l'hanno chiesto gli americani, a perseguire interessi che forse non erano del tutto nostri, oppure potevano essere considerati nostri, all'interno di una coalizione che era a guida anglo-americana, però, e continuiamo a farlo, con tutta la stima che io ho per le iniziative della Marina, mandare un gruppo navale dalle parti di Taiwan, quando da anni chiediamo alla NATO una maggiore attenzione al fronte mediterraneo, al fianco sud, e veniamo ignorati. Tra l'altro, scusatemi la parentesi, non vorrei sembrare blasfemo, ma il fianco sud, quel Sahel di cui tu parli, l'abbiamo restabilizzato noi con la guerra contro la Libia del 2011, americani, francesi, inglesi, e poi tutti a ruota a bombardare il cattivone di turno, che allora era Gheddafi. Allora, io dico, facciamoci anche un'altra domanda. Per partecipare, per essere pronti a fare la guerra, dobbiamo essere armati, giustissimo, perché dobbiamo essere pronti a tutto. Se abbiamo scenari convenzionali e anche addirittura anche asimmetrici, ma quante perdite siamo disposti ad accettare? No, perché qualche tempo fa è caduta Avdiivka, no? Una delle roccaforti ucraine. Quel giorno sono morti 1.500 soldati ucraini e altri 1.500 sono stati catturati, perché erano feriti e non riuscivano a scappare. Se noi prendiamo questi numeri e ce li immaginiamo sulla prima pagina di Repubblica o di Le Monde o di Die Welt, noi europei siamo pronti a questo, perché questo significa la guerra. Questo. Allora io credo che dovremmo fare delle valutazioni sulla parte industriale. Allora, qualche giorno fa al vertice di San Pietroburgo, con il forum economico russo, l'ex ministro dell'industria Manturov ha detto che in Russia ci sono 3,4 milioni di lavoratori che lavorano nel comparto difesa e nell'indotto. In Germania sono 130.000, in Gran Bretagna 140.000, in Italia molti meno. Poi vai a vedere i risultati anche delle analisi che vengono fatte in Occidente, perché ovviamente le informazioni che vengono dalla Russia vanno prese con le molle, perché c'è la guerra e quindi la propaganda lì come in Ucraina si spreca. L'industria russa riesce a produrre 4,5 milioni di munizioni di artiglieria all'anno e noi europei e americani 1,3. E allora gli costa anche un quarto di quello che costa noi, forse perché ne producono di più, forse perché hanno energia a costo molto limitato, perché hanno tutte le materie prime che gli servono e noi siamo invece importatori di materie prime che non abbiamo. Quindi io credo che
quando si parla di questi temi dobbiamo anche fare i conti con la capacità industriale, finanziaria, sociale di affrontare un tema come la guerra. Anche perché tutte le forze armate europee, anzi occidentali, e con occidentali parto dagli Stati Uniti, Canada, tutta l'Europa, Australia, Giappone, Nuova Zelanda, quindi diciamo di cultura occidentale, da diversi anni, ma il fenomeno si è accentuato negli ultimi 2 anni e mezzo, cioè con la guerra in Ucraina, il personale militare in servizio cerca di lasciare le forze armate, va nell'industria, va altrove, e le forze armate fanno sempre più fatica a raccogliere numeri di arruolamento, a raggiungere i tetti di arruolamento previsti. La Marina non è più in difficoltà, ma la Gran Bretagna, ad esempio, ha un numero di effettivi, incluse le riserve, che è il più basso dalla fine delle guerre napoleoniche. E questo problema è diffuso ovunque. Allora qualcuno dice, come in Germania, ho visto l'ultima direttiva del Ministero dell'Interno tedesco, dobbiamo, in collaborazione con quella della difesa, in caso di guerra, dobbiamo passare alla Naia, alla Lira. Qualche, forse 2 anni fa, abbiamo pubblicato, su Analisi Difesa, uno studio interessantissimo, ancora oggi attualissimo, scritto da Giorgio Battisti, proprio sulla questione delle possibili istituzioni di una riserva, di una leva. E in quello studio si dice chiaramente, sì, ok, richiamiamo il servizio, ripristiniamo la leva, abbiamo le caserme dove ospitare questi ragazzi, abbiamo gli ospedali militari provinciali per le visite mediche, abbiamo le brande dove metterli a dormire, le uniformi, gli scarponi, le munizioni, i fucili, i poligoni di addestramento, che una volta erano distribuiti su scala regionale. Cioè queste strutture non ci sono più, ripristinarle non è che lo puoi fare, cioè io mi rendo conto che per la politica è facile dire vabbè rifacciamo la leva, la riserva, però in realtà dopo tanto che ne parliamo non si è fatto nulla, perché sono strutture che costano un sacco di soldi, che richiedono investimenti infrastrutturali che nessuno pare abbia intenzione di fare, anche perché in questo momento in recessione, semplificando, c'è un popolo europeo che chiede burro. E un po' si è visto anche con le ultime elezioni, e non gli puoi rispondere cannoni, soprattutto se questo tipo di guerra a cui dovremmo prepararci viene elaborato sul piano politico, strategico, come in termini di minaccia, ma non viene percepito dall'opinione pubblica come una minaccia imminente. Cioè, nessuno al bar del mio paese, della Bassa Padana, ritiene che i russi siano alle porte, né che gli UTI stiano per sbarcare, e né che Hamas possa colpirci, anche se lì forse qualche riflessione la dovremmo fare. Ma, quindi è un contesto estremamente difficile in cui far passare un concetto non percepito dall'opinione pubblica rischia di diventare un autogol per le leadership politiche, per i movimenti politici, per le forze armate, in un momento in cui le forze armate soffrono il minimo storico di appeal verso i giovani e anche verso chi è già dentro. Questo vale anche per i giapponesi, vale, che voglio dire, non hanno mai combattuto una guerra da quella che hanno perso nel 45. Quindi su questo credo che dovremmo tutti riflettere prima di avventurarci in campi sui quali rischiamo di farci poi ancora più male. Perché noi a guerra non siamo preparati e non ci stiamo preparando, e se le cose se vogliamo essere pronti a farlo, allora questo è il momento in cui si può cominciare un percorso che presumibilmente ci potrebbe portare fra 5-10 anni a essere pronti a sostenerlo. Per sostenere questo processo, e concludo, alcuni, recentemente il capo di Stato Maggiore norvegese Christofferson, ma anche il ministro della difesa tedesco Pistorius, sostengono che sia imminente entro 3, 5, 8 anni un attacco russo all'Europa. Io concludo con una battuta, se mi consentite, visto che il tema però è tragico. Se da un lato Biden e altri sostengono che i russi hanno avuto 350.000 morti, non si può al tempo stesso dire che sono pronti ad arrivare a Lisbona, perché se hanno avuto 350.000 morti non faranno fatica solo a conquistare il Donbass e non credo potranno minacciare nessuno. Se invece abbiamo raccontato, insomma, abbiamo gonfiato un po' le perdite russe per ragioni di propaganda, che ovviamente in guerra riguardano tutti, allora potremmo fare altre valutazioni. Però io credo che su questi temi pragmaticamente dovremmo riflettere tutti. Grazie per l'attenzione.
Ringrazio Gianandrea Gagliani, ringrazio l'onorevole Cesare e passo la parola al secondo panel.
Grazie, grazie all'onorevole Cesa, grazie Gaiani, resta a moderare il panel di rinnovo del parco mezzi di gli ingegneri Ercolani, Attilia dell'Italia e Lorenzo Mariani, co-direttore generale di Leonardo. Grazie a tutti.
Rispetto alle grandi.
Bene signori, allora abbiamo visto questo secondo panel, ovviamente più tecnico, più dedicato proprio alla questione, agli aspetti terrestri, al riequipaggiamento del nostro esercito con strumenti terrestri nuovi, parliamo di mezzi corazzati, e ovviamente lo facciamo con i maggiori esperti nell'ambito industriale di questo, di questi progetti, di questi programmi che sono già in corso. Vi ricordo che è stato già approvato nel DPP l'acquisizione di un buon numero di carri armati Leopard 2A8, 130 in versione da combattimento, un po' di più in varie versioni di supporto. Si parla di un programma per veicoli da combattimento cifrati per la fanteria, cioè quelli che accompagneranno i nuovi carri armati, di 600, forse 1000 esemplari addirittura, su cui su entrambi i programmi ci sono, c'è un po' di confusione perché il dibattito è acceso sia sul veicolo da combattimento sia sulla definizione. Poi Lorenzo Mariani, con il direttore di generale di Leonardo e anche l'amministratore delegato di Rheinmetall, Alessandro Ercolani, ci spiegheranno meglio i dettagli. Mi pare che ci siano ancora delle incertezze, almeno la stampa parla di queste incertezze rispetto al programma Leopard. Diciamo che l'esercito ha la necessità di rinnovare un parco corazzato che è vecchio e che è stato considerato, però non dico superfluo, ma non di prioritaria necessità per il suo aggiornamento per molti anni, perché, come diceva prima il collega Di Fè, nei 20 anni in cui siamo stati impegnati per lo più in operazioni asimmetriche, la componente artiglieria e la componente corazzata erano considerate marginali, addirittura a volte scomode, perché politicamente diventava difficile schierarle in missioni che venivano precisate, definite come missioni di pace. Oggi il conflitto convenzionale in Ucraina ha cambiato profondamente le cose, ci sono valutazioni anche di vulnerabilità. Questo conflitto ha messo in luce la vulnerabilità dei grandi mezzi, no? Dal carro armato all'incrociatore in mare, quindi l'impiego di sistemi a pilotaggio remoto, l'avvento anche dell'intelligenza artificiale nella gestione di questi mezzi stava mostrando, come è già successo in passato nella storia militare, che strumenti del costo di poche migliaia di euro possono mettere fuori combattimento, non dico distruggere, ma mettere temporaneamente fuori combattimento sistemi che costano milioni di euro, se non centinaia di milioni, se parliamo di una nave da combattimento. Insomma. Quindi su questi temi terrestri l'Italia si sta muovendo, ha cominciato con l'aggiornamento degli Ariete, dei vecchi carri Ariete alla versione C2, qualcuno l'ha definito i soldi buttati, servono soldi che servono soltanto a far avere un po' di fatturato a Leonardo, ti ricordi quando usciò? In realtà anche qui, se guardiamo la guerra in Ucraina, ci accorgiamo che questa guerra si combatte sì con i T-90 nelle ultime versioni, con gli Abrams non proprio delle ultime, ma si combatte soprattutto con i vecchi T-72 aggiornati e modernati che i russi hanno tenuto nei magazzini, adesso li portano in officina, li aggiornano con i sistemi imbarcati, nell'elettronica, e quindi ci rendiamo conto che noi, come tutti i paesi della NATO, che ci siamo abituati per tanto tempo a inserire nei ranghi nuovi mezzi, buttando quelli vecchi magari in un deposito all'aperto dove marcivano, avremmo fatto meglio forse tenerli in qualche capannone sotto naftalina, perché poi quando c'è la guerra tutto serve e tutto si può aggiornare. E ora io su questo, cominciando proprio dall'ingegnere Mariani, volevo chiedere se l'ammodernamento di questa componente di veicoli dell'esercito italiano, che oggi è basata sui carri a riete e sui dardo, che hanno fatto, forse i dardo erano già vecchi quando entrarono in servizio, probabilmente come concezione, ma si sono distinti in Afghanistan, è una necessità che è imposta certo dall'obsolescenza dei mezzi in servizio, ma anche dalle lezioni che stiamo apprendendo dal conflitto in Ucraina. Allora, quali sono oggi le opzioni sul tavolo, anche alla luce della cooperazione europea e anche di questo rapporto sempre più stretto fra Italia e Germania a livello industriale? Su questo vorrei prima l'ingegnere Mariani, ma anche poi l'ingegnere Colani, sentire un po' la vostra valutazione. Prego.
Grazie. E allora io cercherò di rispondere alla articolata questione partendo un pochettino anche da quello che abbiamo sentito al panel precedente, che secondo me in maniera particolarmente efficace ha settato l'ambiente, diciamo. Mi rifaccio a quello che diceva Deseo prima sui conflitti. Noi in effetti in questo momento, poi l'ho già detto in un'altra occasione, sentiamo sempre parlare di due, tre conflitti, tensioni, ma in realtà ce ne stanno svariate decine. Di molti non sappiamo niente, di molti magari Sudan, diciamo che sono messo a parte dei 10 più conosciuti, ma le diverse decine effettivamente ci manca, probabilmente anche, parlo anche dell'industria, poi un vero e proprio ritorno come invece stiamo avendo in maniera maggiore dai conflitti quelli più... no, come primo tra tutti l'Ucraina. In parallelo, l'altra cosa che a noi come industria ci tocca molto da vicino è che comunque il mondo sta andando avanti molto rapidamente, siamo in presenza di una rivoluzione digitale, tecnologica, si parla molto di intelligenza artificiale, di cloud, di altre tecnologie, ma sempre di più queste pervadono i prodotti. Io osservo due cose, parto da una considerazione che ha un piccolo flavor anche politico, rifacendomi a quello che dicevi tu al panel precedente. In particolare è vero che in Italia probabilmente la guerra non è sentita come in altri paesi, noi abbiamo contatti molto stretti anche con, attraverso, diciamo, il fronte industriale, con Germania, con Polonia, noi come Leonardo abbiamo 3.000 persone in Polonia e effettivamente il fatto di essere più vicini cambia il mondo. Questa è una banalità, ma ce lo dobbiamo ricordare, perché effettivamente poi un conto è avere a 200 km, un conto è averli a 4.000-5.000, anche se poi potrei dire che il tema del Nord Africa noi ce l'abbiamo a 200 km uguale e spesso ce lo dimentichiamo, però questo, diciamo, non voglio aprire un discorso a parte. Comunque l'effetto principale che noi vediamo come industria sui requisiti a seguito appunto del conflitto principalmente ucraino, diciamo, è accelerazione di alcuni requisiti che in precedenza io non esito a definire negletti. Negletti anche dall'industria, per carità, perché io poi sono verità che il requisito proviene sempre dall'utente, però l'industria poi ha un ruolo nella maniera in cui segue il requisito che viene portato dall'utente, ha un ruolo anche a volte nel mettere tecnologie e soluzioni sul tavolo, che non può diciamo polarizzare più tanto il requisito, ma sicuramente lo può aiutare. Beh, ne leggo tutte e due le parti e ne vedo tre che metto sul tavolo così e arrivo al nostro discorso di oggi. Sicuramente tutto il mondo dei droni, oggi di gran moda, se ne parlava pure prima, però oggi se ne parla in maniera secondo me un pochettino più urgente e concreta. La difesa aerea, missilistica, con il buon ingegnere Cossi che abbiamo combattuto, diciamo, già prima dell'Ucraina per far capire che quanto fosse negletto questo requisito in Europa, in presenza poi di un campione come MBDA, che quindi già 20 anni prima aveva creato quella che è la collaborazione di cui poi arriviamo a parlare adesso anche per i mezzi terrestri. E poi proprio quello dei mezzi terrestri, in particolare mezzo corazzato e cingolato, corazzato barra cingolato. Io i due punti che ci vengono messi sul tavolo e che anche noi percepiamo come fondamentali sono la quantità e l'urgenza. Quindi per questo vale per tutti e tre, cioè missili, droni e mezzi corazzati. Sicuramente la quantità,
perché ne servono dei numeri importanti, e sicuramente l'urgenza, perché servivano ieri, perché adesso ci accorgiamo che servono ieri. Farò una breve parentesi, se tu mi consenti, anche sul 2%, perché secondo me ha un perché. Quello che noi mettiamo più su questa cosa è che secondo me non bisogna limitarsi a dire va bene, abbiamo perso del tempo, adesso va recuperato con quello che c'è. Io non confonderei il tema del gap filling con il tema di riprendere veramente un dominio di questo settore. Faccio esempi, ovviamente quello a cui facevi riferimento te è girato il filmino del famoso carro distrutto dal drone da pochi euro, che era poi aiutato da un sistema di designazione basato satellitare, anche quello pubblicamente disponibile, non è esattamente così, però diciamo che il racconto è questo. E sicuramente ambiente elettromagnetico compromesso, questo l'abbiamo sperimentato, abbiamo mandato dei mezzi a fare delle prove, in particolare di munizionamento guidato, e posso dire che l'ambiente elettromagnetico compromesso è un tema serissimo. Non l'avevo mai provato lì. Sicuramente, e fa parte di questo ambiente elettromagnetico compromesso, il GPS denied, GPS dato per scontato, non lo è manco per niente, e quando non c'è sono dolori veri. Attacchi di droni di massa, adesso non faccio riferimento sia all'Ucraina che ad altre situazioni, pure queste si narravano, si facevano simulazioni, ma non è che ne avevamo visti poi tanti. E necessità poi per informazione disseminata in modo diverso ma più efficace, quindi reti, anche queste soggette poi alla disponibilità, e strike di precisione. Queste secondo me sono delle indicazioni che ci dobbiamo portare dietro quando pensiamo al carro, diciamo pure al carro del futuro. Poi veniamo a cos'è il carro del presente, perché se no non dobbiamo dimenticarci il carro del presente per parlare del carro del futuro. Quindi due esigenze secondo me, produzione di massa e tempi, e nuove tecnologie e ancora una volta tempi. Il tempo sicuramente è l'elemento in comune, questo volevo rassicurare, che l'industria l'ha capito benissimo, benissimo, e ci stiamo applicando perché ovviamente questo venga soddisfatto. Però ripeto, produzione di massa da un lato e tecnologie dall'altro. Salto un momento al tema della collaborazione. L'Italia secondo me ha una tradizione di collaborazione, anche perché quello che diciamo prima, America, Europa, ma molto semplicemente l'Europa spende una marea di soldi, ma se li spende in 20 piattaforme e l'America spende in 4, alla fine, anche se è un discorso un po' diciamo da mercato della frutta, alla fine ogni piattaforma beneficia di un investimento che è molto inferiore rispetto a quello che succede dall'altra parte, e di conseguenza viene fuori un sistema che tipicamente non funziona meno bene, ha una readiness produttiva diversa, non riesce a farlo evolvere, non riesce a esportarlo. Le quantità del singolo committente pesano. Allora, se il singolo committente è l'Italia è un conto, se il singolo committente è la somma di Italia, Germania, Francia e magari pure Inghilterra, fa una differenza. MBDA nasce, io lo dico sempre, da 4-5 realtà che bene o male facevano tutte perdita o si oscillavano sullo zero. Oggi è, non esito a dirlo come presidente del MBDA Italia, è la società più redditizia della difesa d'Europa probabilmente. Allora, perché? Perché si sono messi tutti insieme fondamentalmente, sono riusciti a fare gli esperti per tutti, i GAM per tutti. Questa è quella ricetta. Però torniamo a noi. Collaborazione, quindi collaborazione sicuramente per questi requisiti è un must, e hai detto bene, l'orientamento italiano è stato sin da subito, anche come industria, perché non posso parlare poi né della politica né dell'utente, ma come industria noi subito ci siamo rivolti a una collaborazione italo-tedesca per delle competenze che indubbiamente esistono nel mondo tedesco da sempre su questo. Faccio una piccola parentesi sulla collaborazione perché è facile auspicarla, ma perché sia di dignità bisogna mettere sul tavolo un altro paio di temi che riassumo in uno per tutti. La collaborazione deve essere fatta tra forze che abbiano pari dignità, altrimenti la collaborazione di per sé non è di pari dignità, punto e basta. E siccome io sono industria, dico, la mia industria deve essere forte per poter collaborare. Se io sono debole non si chiama collaborazione, si può chiamare offset, si può chiamare esperimenti di tecnologia, si può chiamare fai un'ala o una ruota perché devi farla, ma non si chiama collaborazione, quella non è collaborazione, almeno dal punto di vista industriale. E quindi bisogna avere i soldi, bisogna avere i soldi. Il tema del 2% è fondamentale, fondamentale. Io personalmente, e qua mi abbandono a una considerazione che non è soltanto industriale, credo che se non arriveremo rapidamente al 2% saremo marginalizzati, sicuramente a livello industriale, temo anche a livello militare e io credo a livello politico. Perché questo, per darvi la dimensione del problema, fino al di là del famoso 2% che poi si misura sul PIL e ti produce quanto si spende in generale in difesa, io parlo di proprio ovviamente poi alla fine, la proprio che è quindi un terzo o qualcosa del genere di tutta la spesa totale. Oggi l'Italia spende, che ne so, 8 miliardi e qualcosa, ci sono stati anni in cui ha speso meno di 5 miliardi, mentre la Francia, la Germania, l'Inghilterra e altri paesi ne spendevano 15, 18. Allora, come si può pensare oggi di trovarsi senza un adeguamento importante e senza un po' di tempo a disposizione a fare collaborazioni vari livelli? Infatti, guarda caso, MBA e la collaborazione sullo spazio abbiamo fatto 20 anni fa, prima che ci fossero le riduzioni di budget importanti, guarda caso. Arrivo pure ai tarri, perché tanto ci si arriva per approssimazioni successive.
Ti ascolto con interesse.
E mi taccio rapidamente. Quindi, insomma, il 2% metterebbe sul tavolo ulteriori 11-12 miliardi alla spesa della difesa, dei quali la maggior parte andrebbero sul procurement, e quindi cambierebbero totalmente anche la percezione che avrebbero gli altri, quelli che devono collaborare ai nostri confronti. E faccio un esempio: l'interesse con cui Germania, Francia e altri paesi hanno guardato a due cose: il CICAP, che guarda caso è finanziato con svariati miliardi, e i programmi terrestri, che grazie al nostro ministro sono effettivamente finanziati in maniera importante, perché 10 miliardi sono circa, modo per pieno, spendibili, e ce ne saranno altri 10 perché poi non è che ci si ferma a metà. Quindi questo è un elemento chiave. Vengo al tema del oggi e del domani. Ariete, io feci parte del dibattito insieme ai nostri utenti, agli utenti, sul dardo, e fumo tutti d'accordo sul fatto che non bisognava metterci mani sopra, non era opportuno, parlo dei tempi di Forza NEC, che quindi non era un oggetto su cui valeva la pena investire. Quindi siamo correi su questo punto, non voglio giudicare se si poteva fare o no, io fumo tutti d'accordo. Come tutti siamo stati d'accordo nel momento in cui abbiamo dovuto proporre invece un ammodernamento significativo e tecnologicamente importante, perché vi ricordo che è un ammodernamento tecnologicamente importante per la Ariete C2, che adesso diciamo parla anche di una Ariete C3, che aumenta una delle capacità che sono risultate anche dal campo più importante, che è quella dell'autoprotezione. Quindi effettivamente la Ariete, l'importante è dargli, a mio giudizio, due cose. Una è la rapidità, nel senso dobbiamo sbrigarci a portarlo nelle mani del nostro utente, e qui un po' decedere sulla testa, ma lavoriamo. La seconda è capire che è un gap filler, quindi che per non fare gli stessi errori fatti in passato noi dobbiamo impostare oggi quello che ci serve tra 5 anni ed avere il gap filler che duri 10 anni, che quindi ci prenda sia per questi 5 anni in cui non c'è nient'altro, e sia per i 5 anni che serviranno a mettere veramente in tiro una macchina del futuro. Macchina del futuro, e qui mi introduco, poi lascio anche all'amico Alessandro, noi sin dall'inizio abbiamo impostato questa collaborazione in modo estremamente aperto, cioè guardare effettivamente quello che c'è sul mercato, e sul mercato non sono decine di prodotti sia per l'MBT sia per l'IFV che possono essere candidati, si parla di 2 o 3, si parla di un Leopard, si parla del Panther, si parla per l'IFV del Lynx, del CV90, di un Boxer Tracker, quindi poche unità, e vedere per tutti veramente un fattore innanzitutto tempo prestazionale, perché questo secondo me è l'elemento chiave, cioè in quanto tempo si porta questo oggetto ad avere veramente le prestazioni, tenendo conto che le prestazioni non sono solo mobilità, e anche nuove tecnologie, i carri devono essere NGQA predisposti, devono essere digitalizzati, devono avere sopra delle ottiche digitalizzate, devono avere sopra delle radio di nuova generazione, software radio che consentano l'operazione multidominio. Se no questo poi ce ne accorgiamo tra 3 anni, quando scopriamo che magari pure il tanto blasonato Leopard a oggi non è un carro digitalizzato, perché non lo è, non lo è. Noi stiamo facendo un elicottero, il 249, che è tutto digitalizzato, domattina non ci parla perché non è digitalizzato ed è fatto pure da qualcun altro che di conseguenza per digitalizzartelo ti chiede 10 anni e un sacco di soldi. Quindi queste sono le riflessioni che a livello industriale stiamo facendo e sicuramente questi aspetti, nuove tecnologie, digitalizzazione, capacità di operare multidominio, le stiamo mettendo sul tavolo in maniera forte anche nelle discussioni che abbiamo avuto anche con gli amici di Rheinmetall, perché queste sono quelle che poi produrranno veramente un prodotto in collaborazione che per il futuro faccia contento le industrie, faccia contento anche più utenti, non soltanto l'utente italiano, il nostro doveroso è sempre nella nostra testa come primo della lista, ma non c'è solo lui, perché noi campiamo il 50% di export, quindi dobbiamo fare cose buone per loro perché queste siano accettate anche dagli altri e ovviamente rispondano poi a una readiness necessaria, senza dimenticare il supporto logistico negli anni, per eventuali conflitti che potrebbero esserci da qua ai prossimi 15-20 anni. Grazie.
È così. Mi ha bruciato anche la seconda domanda, che era quali caratteristiche dovrebbe avere oggi un veicolo, però tutte e due le passo subito all'ingegnere Ercolani per la sua valutazione.
Tutto grazie per l'organizzazione, l'invito, la grande partecipazione. Allora, la domanda è complessa perché poi tocca 3 punti, rinnovo dei carri, cooperazione europea e cooperazione con la Germania. Provo velocemente a mettere alcuni punti di vista. Parto dalla lezione dell'Ucraina. Se l'onorevole Cesa diceva il 24 febbraio, io invito a leggere il discorso di Scholz il 27 febbraio. Perché la fa capire le sensibilità di ogni Stato rispetto a quell'evento. E poi si richiamava anche, amico De Feo, sulla consapevolezza, di certe, posture degli Stati rispetto, dei governi rispetto alla cultura della difesa. Lezione ucraina, ovviamente che armati, dardo e rete sono, non sono obsoleti, sono inadeguati, ma non perché sono macchine progettate 40 anni fa, che sono state pensate e aggiornate perché all'epoca le minacce emerse in Iraq e in Afghanistan erano minacce dal basso, le famose AID, esplosivi dal basso. Insomma, chi è esperto di veicoli sa che l'Italia stessa è stata fautrice di architetture in cui si progettava con lince rialzato, i sedili non erano incollati al pavimento ma incollati al tetto per evitare le vibrazioni dal basso. C'era la famosa struttura d'acca che è stato un brevetto italiano dell'assale. Quindi l'Italia si è stata capofila tecnologica di poi una progettazione rispetto a delle minacce. Oggi le minacce vengono dall'alto, quindi i carri armati che prima non vedevano in alto ora devono proteggersi direttamente dall'alto. Difesa aerea, ovviamente Lorenzo ha già ampiamente detto quanto l'Ucraina, la situazione abbia fatto emergere questa necessità della difesa aerea. Sui munizionamenti io vorrei dare un numero in più. Stati Uniti, Europa, prima della guerra in Ucraina avevano una produzione annuale complessiva di 155, di circa 500.000 colpi l'anno. Primo anno in Ucraina ce ne sono stati più di 1 milione. Ora, per darvi numeri, ma noi come altri, il gruppo Rheinmetall l'anno prossimo produrrà da solo 1 milione di colpi, 155 solo Rheinmetall. Thales o Nexter o tutti gli altri faranno uguale. Questo per dire quanta e quanto la situazione ucraina ha portato a un ridisegno di priorità industriali e ridisegno di filiere. Immaginate che vuol dire fare 1 milione di colpi, vuol dire comprare polveri per 1 milione, fare nuove filiere, fare nuove strutture meccaniche. Quindi questo ovviamente ha un impatto industriale devastante. Ovviamente, e quindi carri armati, lezione ucraina, difesa aerea, lezione ucraina, munizionamento, difesa ucraina, lezione all'Ucraina, ultimo la combinazione dell'utilizzo di tecnologie miste. Cioè, quello che è successo con Starlink, in cui a un certo punto si accendevano, si spegnevano, come diceva anche Lorenzo e GPS è una cosa che ha una valenza operativa epocale. Tra l'altro una corporazione, un privato che detiene l'utilizzo di una capacità tecnologica che diventa un assetto strategico per le operazioni militari. È una combinazione privato-pubblico, privato-stato, privato-militare che è, diciamo, come dire, è unica nella storia, diciamo, come dire, delle esperienze di guerra. Passo alla cooperazione europea. Se non c'è la difesa europea, c'è l'Europa della difesa. Se c'è l'Europa della difesa, vuol dire che ognuno si fa la propria difesa. Se ognuno si fa la propria difesa, come diceva di nuovo Lorenzo, la percentuale di PIL ha un'incidenza incredibile, perché chi mette più soldi ha più muscoli, chi ha più muscoli vince. Quindi questa non è solo, come dire, una nice to have, diventa un obiettivo per l'Italia, che dall'altro invece esibisce una delle industrie di difesa più complete, come dire, sulle dimensioni di spazio, aeronautica, navale e terrestre. Diciamo, solo la Francia ha degli assetti compatibili. Tra l'altro, ora passo anche alla Germania, sapete che il 95% delle aziende italiane hanno meno di 15 dipendenti, la Germania è quasi l'opposto. In realtà sul mondo difesa, diciamo, la difesa italiana è molto più grande di quella tedesca. Che fa, questo vuol dire che, devo dire, politicamente c'è una storia che ha fatto sì che la difesa italiana avesse un livello di aggregazione industriale tanto da competere con le più grandi industrie, anche in paesi dove invece tutto il resto delle industrie sono 100 volte superiori, diciamo, alle dimensioni italiane. E questo è un peccato, perdere questo assetto, perché poi in contesti NATO, in contesti europei, sono dei punti di forza. Passo, diciamo, alla cooperazione tedesca, che è l'ultimo punto asse Italia-Germania. Per provare anche a fare una sintesi fra tutti, utilizzo uno schema a modello che poi si usa spesso per valutare la national power, il DIME, Diplomacy, Informational, Military Economy. Però la information facciamo diventare industria. Allora, diplomacy. Italia e Germania l'anno scorso hanno firmato un trattato. C'è un action plan, immagino che, diciamo, le commissioni parlamentari se ne occupano. Non è un trattato del Quirinale, ma era una, come dire, un primo, diciamo, esperimento di avvicinare due stati su una, diciamo, un dialogo diplomatico importante. C'è un action plan, ogni uno o due mesi le commissioni militari, le commissioni, diciamo, a vari livelli si incontrano, e il tema difesa era uno degli aspetti, diciamo, centrali. Industria, nuovo, cito oggi spesso Lorenzo, ma ha detto già tutto lui, le industrie italiane e tedesche hanno già una probabilmente naturale complementarità per tanti aspetti. E tra l'altro è una di quelle situazioni, secondo me, diversamente in cui può capitare rispetto alla Francia, dove invece le dimensioni francesi sono superiori a quelle italiane, dove la forza italiana può avere una sua leadership. Quindi naturalmente per programmi italiani che devono avere controllo italiano, che devono avere una leadership italiana, la Germania viene probabilmente naturalmente come un partner più, come dire, naturale. Le industrie in questi contesti hanno un peso. Ora, visto che qui ci sono in sala super esperti della Seconda Guerra Mondiale, per ogni carro tedesco la Russia ne faceva 8 di T-34, quindi di nuovo, diciamo, lì la dimensione industriale è stata uno degli aspetti che chiaramente ha determinato un esito rispetto, diciamo, all'altro. Militare, quindi industria, la M. Allora, diciamo, ci sono, come dire, teorici che dicono che il multilateralismo è un tavolo a più gambe. Ora, dal punto di vista militare, oggi noi abbiamo una gamba che è Stati Uniti-Inghilterra per l'aeronautica, c'è, cioè, in qualche modo una gamba francese per la parte spazio e marina. Per la parte terrestre probabilmente ha senso inserire un'altra gamba, dove proprio per il multilateralismo la Germania può avere una sua, diciamo, giusto vita da guardia. La Germania ha come bilanciamento di relazione e come, diciamo, complementarità su una tecnologia quella terrestre, dove la Germania storicamente ha sempre mantenuto una grandissima attenzione, mentre chiaramente ha perso sulla dimensione aeronautica, ha perso sulla dimensione spaziale, ha perso sulla dimensione. Quindi, diciamo, di nuovo guardare alla Germania probabilmente è una, diciamo, dimensione interessante. Economia, la finale. Diciamo, essendo anche membro della Camera di Commercio italo-tedesco e Consiglio di Amministrazione, allora, il primo partner commerciale dell'Italia è la Germania. Tra l'altro quest'anno 2023 vado a memoria, mi sembra 170 miliardi di bilancio commerciale, il secondo paese è la Francia con circa 90 e poi gli Stati Uniti con circa 60, tanto per darvi dei numeri di sbilanciamento. Ma la cosa più bella è se uno va a vedere dentro, i 170 sono paritetici fra import e export, cioè vuol dire che i due paesi hanno delle filiere interconnesse, quindi quanto noi esportiamo e quanto noi importiamo, che è sano, perché come dire, fa capire che c'è una relazione commerciale molto importante. Non a caso, per chi insomma abita al nord, il PIL del Veneto, dell'Emilia e della Lombardia probabilmente sono basati su quei valori. La dimensione economica di questi programmi terrestri, mi sembra che diciamo, dei pianificati siano 9 miliardi per il rinnovo di flotte cingolate, per l'ICS per la parte pesante, probabilmente altri 10 miliardi appunto, che traguardano, come diceva anche Lorenzo, diciamo, i successivi 15 anni. 20 miliardi probabilmente la più grande impresa che mai le forze armate italiane hanno fatto, superiore all'F-35. Quindi questa sala si parla della più grande cosa? Cioè parliamo della più grande impresa industriale, militare, politica che l'Italia ha mai pianificato nella sua storia militare. Cioè, questo credo che, forse quindi faccio anche i complimenti all'idea del convegno, solo questo ha senso parlarne tutti i giorni in ogni momento. Ed è bello che ci siano spazi poi sui militari, perché appunto l'Italia si sta prestando a spendere dei soldi per la più grande impresa. La più grande impresa, intorno un po' alle moglie di tutto ci siamo detti prima, non può non prevedere, come dire, non possiamo farlo nascosto, perché non è che uno spende 20 miliardi ma non lo dice a nessuno, no, no, se ci vergogniamo, no, perché poi diventa questo, diventa. Allora, è chiaro che questo è un patto che è un patto industria-stato, è un patto politica-industria, è un patto militare-industria, perché si fanno se poi andiamo, diciamo, tutti insieme. E quindi diciamo poi concludo, quindi è chiaro che, ma non parlo come Rheinmetall, che se uno analizza proprio con schemi logici, la Germania oggi per questa impresa è il partner naturale. E lo è nelle condizioni in cui, di nuovo, se tutto rimane un'impresa italiana, un contenuto italiano, in una leadership italiana, che però come dire, sia un cancello d'ingresso per quello che poi dirà lei, evidenziato l'MGCS, perché poi nel rinnovo di questi carri non ci dobbiamo dimenticare quello che è l'obiettivo finale, anche perché ormai i carri, l'ultima lezione ucraina, non sono più delle monadi in cui delle gente sale in questa macchina, perché sapete la storia, qua abbiamo anche il professor Breccia, uno dei grandi storici, William Tarrant nel 1915 chiama tempi perché erano dei serbatoi, dovevano essere minimizzati dagli inglesi, ma a caso tempi, serbatoi, erano macchine agricole in cui la gente saliva dentro e davano dei livelli di protezione. E sono rimasti così, cioè sono rimasti un po' più corazzate, un po' più armate, ma sono rimaste queste. Oggi il carro è una macchina ipercomplessa, ipertecnologica, connessa in tutte le dimensioni, con la parte satellitare, con la parte terrestre, quindi è un nodo di una rete che scambia informazioni e che fa delle operazioni. Cioè tutto questo ha ovviamente una dimensione tecnologica, operativa completamente diversa e non lo possono fare delle industrie che non abbiano dietro delle spalle grandi in grado di assorbire investimenti, rischi, tecnologie, quindi torno al punto, cioè, diciamo, oggi parte del Parlamento, il PIL, perché se uno non investe non riesce ad interpretare questo tipo di visione. Mi taccio.
Grazie, grazie. Io avevo un paio di domande ancora per voi che cercherei di raggruppare, intanto chiedendo a ognuno di voi in un progetto come quello che abbiamo parlato, qual è il contributo di know-how che le vostre rispettive aziende pensano di poter fornire nei diversi campi della cellula e anche degli equipaggiamenti, ma soprattutto mi interessa fare un po' un punto di situazione sul fatto che in Europa non mancano certo i progetti di studio per nuovi carri armati, no? Abbiamo tutti finanziati dalla UE, l'MGCS, il franco tedesco, ma si è aggiunto adesso come finanziamenti recentemente anche il sistema anche il progetto Marte, che è a guida francese, e poi c'è l'FMBT, che invece, cioè, anzi, Marte è guida tedesca e l'FMBT che è guida francese. Allora l'impressione è che in tutti e tre questi progetti di studio, chiamiamoli così, anche se l'MGCS è già più avanti perché è partito prima, la partita se la giocano francesi e tedeschi. Quindi noi dove andiamo e che tipo di scelte possiamo fare anche rispetto ai progetti che l'Europa sta finanziando in questo senso?
Okay. Allora, direi ben condensate le domande, cerchiamo di condensare anche le risposte, perché poi sono collegate. E partirei dalla prima. Ovviamente il tema secondo me si apre su due tipi di contributi. Un contributo è quello diciamo tra virgolette hard, quello più noto all'interno del mondo Leonardo, quindi Leonardo ha al suo interno Automelara. Automelara è ovviamente specializzata nel fare torri che contengono ovviamente equipaggiamenti che vanno dall'FCS completa alla bocca da fuoco che viene fatta alla Spezia, alle camere elettrotiche che vengono fatte a Firenze, radio che vengono fatte a Genova, Pomezia, anche queste a Firenze. Quindi abbiamo all'interno, ho banalizzato molto, l'evoluzione della struttura della torre, ripeto, con l'aggiunta dei criteri del bus NGQA e quindi anche una connettività molto più aperta rispetto a prima, ma protetta cyber, questo secondo me è proprio un elemento cardine di quello che noi vogliamo fare nel carro. Ovviamente questo non vuol dire che nel caso di collaborazione vogliamo essere quelli che fanno tutto, vogliamo anche poterlo condividere. Tante volte l'importante non è fare la cosa soltanto al suo peso, ma magari poterla veramente condividere in termini di competenze, di esperienze, di successive modifiche. Quindi su questo, in quest'area siamo molto aperti. Riteniamo, e spero che le mie parole non vengano mal interpretate, che esiste una competenza in Iveco, ovviamente. Noi parlo di Iveco soltanto in quanto siamo imparentati nel consorzio Iveco Automelara. Vi ricordo il consorzio Iveco Automelara tra noi e Iveco attraverso il ramo Automelara, paritetico, ma con Design Authority Leonardo per tutto ciò che è cingolato, Design Authority Iveco per tutto ciò che è ruotato. Quindi questi oggetti ricadono sotto la Design Authority di Leonardo. Iveco ha delle competenze importanti in trasmissione, motore, nella parte anche semplicemente di lavorazione dell'acciaio, che comunque sì, l'acciaio scarseggia, però serve pure che lo sappia lavorare. Tant'è che i tedeschi molto spesso lo fanno lavorare in Grecia, e per il Leo, ricordo questo. Quindi questa, l'altro elemento, il secondo, che secondo me tenderà a prevalere sempre di più andando avanti, è proprio quello di ciò che consente di parlare di multidominio e quindi interconnessione operativa completa tra ciò che si muove su terra, la terza dimensione. Parlavo prima dell'elicottero 249 che nasce inerentemente aperto alla connessione rete, ma voglio dire, abbiamo anche una tematica sicuramente di sistemi aerei di sesta generazione che potrebbero avere comunque una connessione con questi. Sicuramente esiste una connessione abbastanza già studiata con il dominio navale. Per cui tutto questo aspetto secondo me è un secondo blocco che tra parentesi mi porta alla seconda parte della domanda su MGCS. MGCS non sono convinto che sia necessariamente una partita franco-tedesca. Sono convinta, torniamo a quello che si diceva prima, sono convinta innanzitutto che francesi e tedeschi hanno deciso di parlarne prima, avendo forse più soldi da investire, più volontà di investire in un tema così hard come il carro del futuro. Proprio non vi ricordo che di questo se ne parlava 5-6 anni fa, quindi c'è un tema politico sicuramente tra Francia e Germania, ma c'è anche un tema che in Italia di queste cose non si parlava proprio del carro 5-6 anni fa. Quindi è chiaro che questi hanno avuto un po' il gioco più facile a creare un asse che comunque secondo me alla fine si risolverà su tre punti. Uno sicuramente è il punto politico. Secondo, il punto economico, perché queste imprese costano decine di miliardi,
quindi ognuna è come un F-35. E poi il terzo, quello che le singole nazioni possono mettere sul piatto, perché se io ho i soldi ma non so fare le cose, alla fine al massimo sono un partner finanziario. Di conseguenza è importante ancora una volta distinguere le tre fasi del progetto: gap filler, il carro che serve tra 3, 4, 5 anni, e quello che sarà tra 15 anni, tra 20 anni, il vero carro del futuro, quello unmanned, quello multidominio, tutto quanto. Perché secondo me si arriverà al terzo soltanto attraverso maturazione di competenze e di capacità che possono nascere solo, o ci sono già, o possono nascere solo in questi 5 anni attraverso questi due progetti. Quindi, Ariete, c'è l'MBT F1.
Allora, diciamo, parto dalla, diciamo, cosa sappiamo fare noi e dove potremmo trovare le aree di cooperazione. Allora, Darda Rieti, appunto, sono stati progettati circa 40 anni fa. È l'ultimo progetto di carro cingolato italiano. Mentre sulla parte ruotata sono stati fatti, esempi recenti, la Centauro, il Freccia. La Germania, per esempio, esprime due aziende che producono carri, cioè, quindi non una, due che fanno carri cingolati. Questo vuol dire che sicuramente nella dottrina e nell'industria tedesca, l'idea del carro è sempre rimasto. Dall'altra, se io sommo i fatturati nelle diverse divisioni / industrie dell'elettronica in Germania, non arrivano al fatturato della divisione elettronica di Leonardo. Che se io sommo la divisione di Enso, tutto il fatturato di Enso, l'elettronica, della nostra divisione, più o meno sono finite, è inferiore al fatturato che esprime oggi Leonardo sulla sua divisione elettronica. Questo vuol dire che c'è sicuramente un'eccellenza sulla mobilità in Germania per la parte cingolata e c'è una bellissima eccellenza in Italia sulla parte elettronica. E questi sono due valori tanto riconosciuti a livello europeo, perché credo che nessuno oggi non riesce o ne disconosce trattati competenze e tecnologie. Dall'altra, faccio un fatto di torno un po' sull'economia. Metale e Leonardo sono, e non va sottovalutato, le aziende che stanno guadagnando di più in borsa. Questo vuol dire che gli investitori oggi riconoscono nei portafogli tecnologici, nelle visioni aziendali, nei piani strategici, dei luoghi dove la gente mette dei soldi e si aspetta un ritorno di investimento. E quindi di nuovo, oggi le due aziende sono solamente due aziende che stanno interpretando nel migliore dei modi, anche il mercato dei capitali, che fa, è un segno di grande maturità delle industrie quando si vanno a confrontare non solo su tematiche, di realizzazione di oggetti, ma su tematiche di posizionamento, di immagine, politica, industriale, non solo a livello italiano ma a livello europeo, perché gli investitori non sono solo italiani ma sono europei o cittadini del mondo. Quindi cosa sappiamo far meglio noi? È ovvio, sappiamo i carri cingolati, e se devo dire il punto eccellenza è proprio sulla mobilità dei carri cingolati. E se mi permetti Lorenzo dire cosa fa bene Leonardo la parte elettronica, perché appunto solo sulla dimensione europea la esprime in modo fortissimo. Quindi in generale, però, ho già detto prima quali sono i requisiti dei carri futuri. Ovviamente carri che già guardano una grande connettività e quindi nuova elettronica, non sono più appunto delle monadi ma sono dei nodi connessi in una rete di connessioni che scambia informazioni. Questo deve portare a costruire un percorso verso il carro futuro, che appunto non è più la MGCS inteso nella dimensione franco-tedesca, ma probabilmente una dimensione più europea, dove se l'Italia prima, vi ricordate quando c'erano le famose lettere in cui l'Italia entrava come osservatore di un programma, c'era uno spettatore di un film che veniva girato, probabilmente oggi o nei prossimi mesi anni l'Italia sarà, credo che avrà un ruolo di primo piano.
Bene, Direi che il tempo è scaduto, ringrazio l'ingegner Mariani e l'ingegner Ortolani per questo interessante dibattito, che abbia chiarito un po' i punti sullo sviluppo delle nuove piattaforme corazzate. Concludo cambiando discorso per 30 secondi. Abbiamo cominciato questo dibattito, questo incontro stamattina, parlando anche di una questione culturale, no? Di come la difesa deve culturalmente essere recepita meglio a livello sociale. Beh, c'è una notizia recentissima dalla Germania che riguarda proprio Rheinmetall AG. Per la prima volta una società del settore difesa, Rheinmetall AG, tedesca, è sponsor di una società di calcistica di Serie A.
Allora,
Borussia Dortmund avrà sulla maglietta città Rheinmetall. Qualcuno se sarebbe potuto immaginare una cosa del genere solo fino a un anno fa o sei mesi fa? Io credo di no.
Quindi gli vuole i biglietti a un prezzo?
Saremmo tutti a chiedere i biglietti per la partita.
Molti saranno delusi dallo sponsor della Lazio che verrà fatto.
No, lo farei io. Ah, lo faresti. La notizia è anche quella. Grazie a tutti e buona pausa.